I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I missed that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die. But they say, oh, how the good die young. But we're all strange, and maybe we don't want to change.
Intanto le mani così un po', sennò io ho un po' i timpani qualcuno. Eccoci qua, ragazzi, siamo fatti.
Pronti via.
Siamo arrivati, puntuali, no, 5 minuti di tardo, dai, possiamo...
E Sylvester?
Stai, arriva al quarto, però arriva,
arriverà. Come il quarto d'ora universitario, qui c'è i 5 minuti della radio.
Lo recuperiamo, promesso, lo recuperemo. E ben trovati a questo appuntamento di con Siamo alla Frutta, in una giornata oggi... di poco calda,
no, beh, normale.
Però insomma, rispetto a più, diciamo,
peggio verrà, o meglio verrà.
Infatti,
diciamo,
sembra mai tamani che conta.
Che la parte migliore sta per arrivare.
Sì.
Insomma,
allora, bentrovati da Nicola,
Fabio
e Lorenzo.
E prima di presentare gli ospiti e di presentare un'altra, una nostra amica che ci presenterà una nuova rubichetta, una nuova rubrica, scusa, che inizierà a partire, sarà fatta una volta al mese. Un sabato al mese, e questo
una
pillola al mese.
Una pillola. Iniziamo da oggi, adesso poi presentati a tutto quanto. Prima di iniziare, gli ospiti, due amici che mi stanno ascoltando, insieme con un'altra amica loro, di cui non so noi, ma mi stanno ascoltando.
Personaggio
mi chiesto anche una dedica
X.
Per una canzone a mente, se no non ci ascoltavano. Emanuele, o in arte Fischietto, e Sena, un altro Svamp, i miei amici che ci stanno ascoltando in macchina mentre
Svamp,
sono in viaggio verso Firenze. Quindi salutiamo e ascoltateci fino alla fine alle 17. Presentiamo gli ospiti, iniziamo da tu, dai, così...
Io, Daniele, oggi porto Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao a tutti.
A questo punto anche un giornalista sportivo. Di
esattamente, sì. Collaboratore del Corriere dell'Umbria ormai da 15 anni. Mi occupo di...
E fai anche palestra. Di...
Sì, sono un insegnante di judo qua nella palestra di Ponte San Giovanni al Sakura Judo. Oramai anche qui.
Quindi
da 15
sei
anni,
qua,
insomma.
Sei qua vicino. Dopo
ci addentriamo in tutti questi vari tuoi aspetti. Grazie Simone.
Buonasera a tutti.
Simone Gubbiotti.
Gubbiotti, sì.
Chitarrista jazz.
Chitarrista jazz, se nel nostro mondo è bene dire nome e cognome.
Sì, infatti non ho sbagliato, ho detto bene.
Sì, sì, chitarrista jazz e a tempo perso compositore. Insomma.
Dopo mettiamo qualche sua canzone che abbiamo trovato su YouTube. Tanto da qua 5 spazio se abbiamo, quindi la mettiamo. E Manno, nome tutti nominati stavolta, fino adesso.
Ermanno, buongiorno. Io sono, diciamo, un... amante dei video, diciamo così.
Di cortometraggi, mi
di cortometraggi, sì, in particolare.
È la prima volta che affrontiamo in audio l'argomento a cortometraggi, quindi sono un po' curioso perché non me ne intendo tanto, ne ho visti pochi, quindi ci svegliamo un po' questo mondo. E poi Filomena.
Eccoci qua.
Dopo vi dico una cosa sui cortometraggi che non sapete nessuno.
Non mi rovinare la puntata, eh.
No, sai, abbia, me la
comando. Prima delle quattro, prima delle quattro. Okay. Bene.
E Filomena, grazie per essere arrivata.
Grazie a voi di questa opportunità, insomma. Ci incontreremo una volta al mese affrontando quelle che sono piacevolmente le passioni. Intanto spieghiamo un po' il nome di questo programma, no? Di questa rubrichetta. Come mi avete definito rubrichetta?
Vabbè.
Allora, il nome è un po' particolare, nel senso che l'ho chiamato l'ossimoro delle passioni. Perché? Il concetto di ossimoro qual è? È il... contrario, una cosa contraria all'altra, no? Che in realtà però possono legarsi, nel senso, nello specifico mi piace affrontare nelle varie rubriche una passione, no? Una passione, oggi parliamo di cortometraggi, quindi di cinema in generale. No. Però ne parliamo da due punti di vista, quindi dalla parte del regista e dalla parte invece del critico d'arte, quindi seguono la stessa passione, però in realtà da due punti di vista diversi che possono essere anche in contrasto, quindi mi piaceva parlare di questa passione vista da questa prospettiva, da qua il nome del programma, che poi ha come sottotitolo Il braccio e la mente, proprio perché però mi rendo conto che magari non è immediato, quindi forse la prima volta andava spiegato un po'.
E oggi passioni abbiamo tante, perché dallo sport al giornalismo a chitarra,
musica. Io sono un ex calciatore professionista,
appunto, quindi
allora spacchiamo tutto,
c'è tanta carne al fuoco, sì.
Tanta roba.
Prima di iniziare, un'altra canzone, così ci prepariamo e poi iniziamo. Adesso una canzone un po' più speed, che mi ha chiesto la mia amica Serena, che è in viaggio. Okay. Questa è un po' più aumentata, è un po' datata.
Svamp
però,
la messa.
C'è chiesto Svamp quella prima. Questa è un po' datata, però tutti ancora si ricordano, in una pop.
Anni 90.
Avete avuto la Vespa, no?
Anni 95, sì. 96. No, io ho l'F12, lo scooter.
Io ho avuto, diciamo, il motorino, un SR, ma...
Io Phantom F12.
Perfetto.
Sì.
Io ce l'avevo blu.
Anch'io, io
ce l'avevo
grigio.
Verde bottiglia.
Verde bottiglia mi piace.
Io ho una vecchia Shadow carenata, quindi
niente. No. Quindi nessuno una Vespa, non
io
per me. Io ho
saputo qualcuno che ce l'aveva.
Una Vespa special case. A dopo, vai ragazzi.
Girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza. Di frecce con dietro, attaccata a una targa. Dammi una speciale, estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Vespa special che ti toglie
porta dalla mia stanza a marce in granate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa, fammi fare un giro prima sulla mia Vespa. Dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, sei una Vespa special che toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, sei una Vespa special che toglie i problemi.
Siamo sottofondo perché la canzone è famosa, tutti hanno avuto una Vespa qua, c'è un motto di noi, sì.
Questa è una di quelle canzoni che va alla festa di carnevale a Pretola e la mettono sempre verso le 3, 3
mi piace, una papita
che scatena un po' di
energia,
un po' di bio. Energia, sì, di brio e vai, dai. La buttano là, insomma.
Allora, iniziamo da... No, Francesco, scusa. Daniele. Strano che non sbagliamo almeno una volta nel nome.
Tranquillo.
Ma è giornalista, appassionato di palestre, insegnante, giusto?
Di judo, esatto.
Giuro. Insomma, queste passioni da 15 anni, come sì. sono nate?
Beh, il judo è una passione ben più remota, me la
queste
porto
due diverse
dietro.
Passioni, il giornalismo
sì,
e diciamo...
Sì, il judo me lo porto dietro, diciamo, da quando avevo 6 anni, ne ho 32 a giugno, quindi...
C'è bisogno di me,
che... Sì, è un po' una cosa abbastanza datata. E come nasce? Nasce così, come tanti bambini che vogliono fare uno sport. Cosa provi? Ne provi, provi calcio, però non è il tuo. Allora entri in una palestra, entri su un ambiente particolare, speciale, chiamiamolo così, visto che ti rapporti in maniera differente rispetto agli altri sport di squadra, con i compagni. C'è una tipologia di educazione che devi avere, devi adottare, ti devi saper rapportare con i compagni in maniera differente, con il maestro che non è l'allenatore di calcio, che sì, devi avere rispetto e quant'altro perché alle basi dell'educazione, però c'è un'educazione che va oltre il semplice sport. Un maestro di judo è maestro sul tatami e fuori, quindi è un qualcosa di più completo, più complesso, differentemente magari da quello che può essere il coach di pallavolo, di basket, di calcio, che per quello meno per come la intendo io, un insegnante dovrebbe essere sempre insegnante sia nel momento in cui insegna, sia nel momento della vita di tutti i giorni, perché poi i ragazzini che ci vedono, prima lo sono stato io, poi quando sono stato insegnante io l'ho visto con i miei occhi, insomma, con i bambini che mi vedevano come punto di riferimento. Uno deve sempre cercare di avere una linea guida quanto più consona possibile e per essere di esempio proficuo per la crescita dei bambini, ragazzi, insomma, o chi anche a 20 anni si rapporta con te. Io ho dei ragazzi che hanno iniziato quando io ho iniziato ad insegnare 15 anni fa, ora hanno 20 anni, 21 anni e ancora mi rapporto con loro, insomma, ancora spero mi vedano come punto di riferimento, insomma, ecco.
Giudo. Invece il giornalismo come nasce?
Beh, il giornalismo nasce un po' per caso, nel 2001 avevo 17 anni, diciamo, con il Corriere Umbria come collaboratore. All'inizio cercavano un ragazzo per la squadra del paese, la Nuova Alba, come collaboratore esterno e... Non mi ricordo nemmeno come ci capitai in mezzo io, poi insomma la passione è aumentata, insomma adesso faccio un lavoro di redazione, seguiamo in particolare il calcio a 11 dilettantistico, quindi prima, seconda, terza categoria giovanili, e io in particolare seguo il calcio a 5 regionali, dalla Serie D insomma alla Serie A. Avevo anche un sito, avevamo una trasmissione radio sul calcio a 5 regionali, quindi, con degli amici di Terni.
Anche lui è un speaker, è stato.
Sì,
cioè,
diciamo.
Quindi tanta roba.
Esco, radiofonica.
Sfondiamo una porta aperta con lui, sì, proprio.
Sì. Avevamo fatto una trasmissione televisiva, insomma, te l'ho detto prima, siamo, sì, sì, tra virgolette, colleghi, insomma, anche se poi abbiamo abbandonato il progetto, però insomma, come giornalista ci siamo.
Fai due, qua è quella che, se dovessi un giorno scegliere, faresti judo o continueresti col giornalismo?
Ma guarda, ti dico, sicuramente sono parti integranti della mia vita entrambe, andarle a scindere sarebbe dura, però al momento il mio cuore è il cuore di un judoka, okay, quindi rimarrei nel judo.
Quindi lo sport, per il momento vince lo sport.
Sì, sì, sì,
ma anche nel giornalismo, da quello che ho capito, lo sport c'entra comunque.
Sì, sempre. Sì, no, sicuramente è parte integrante della mia vita, ma anche del mio lavoro. Io sono un grafico editoriale in una casa editrice di libri sportivi, quindi diciamo che io ho lo sport a tutto tondo, dalla mattina quando alle 8:30 entro a lavoro fino alla sera alle 10 quando esco dall'allenamento.
Ne fa importante, poi mi sa che non basta una puntata per capire quanto deve fare.
Almeno 2-3 volte
facciamo un giro, poi
certo, assolutamente, assolutamente.
Passando invece a Simone, metto che oltre ad essere chitarrista c'è un'altra cosa che sta bollendo in pentola, dimmi se sbaglio, un libro, giusto?
Sì, sì, è un libro sulla mia storia, è quello che è successo insomma negli scorsi anni della mia esistenza musicale, che verrà raccontato in un libro che uscirà poi con Jazz It, che è la rivista magazine di jazz in Italia, la seconda attualmente, e stiamo scrivendo in questi giorni insomma la mia storia, che insomma, dalla scomparsa del mio migliore amico in avanti, insomma, gli ultimi anni sono stati un po' problematici, ma da questa esperienza è nato quest'ultimo lavoro che si chiama Resilience in inglese, cioè Resilienza, che è stato selezionato l'anno scorso ai Grammy negli Stati Uniti come miglior album jazz 2015. Quindi insomma dall'avversità al positivo, insomma, questo è il messaggio che voglio dare.
Questa passione per jazz come è nata?
È nata perché non ho semplicemente capito nulla al primo concerto di jazz mai visto in vita mia. Questo è la cosa più divertente, anche proprio con cui cominciamo tra l'altro il libro, perché io inizio a suonare nel 98 a 25 anni senza aver mai toccato alcun tipo di strumento precedentemente, quindi mi trovo catapultato in questa realtà di Umbria Jazz per caso, con una chitarra classica improvvisata che avevo nascosto dentro l'armadio, adesso è una roba lunghissima. Quindi insomma, respirando quest'aria del festival, compro questo biglietto per un concerto di Ornette Coleman. Adesso non so se siete tutti avvezzi al genere, ma cioè è un concerto
io e Fabio siamo un po' in difficoltà, forse gli altri
no, vabbè, comunque per fare breve free jazz, insomma, okay, cioè sono quegli individui che salgono su un palco e non si capisce letteralmente quello che fanno, noi addetti ai lavori compresi.
Okay. Spirito libero.
Non siamo noi che non abbiamo compreso. Senti,
com'è
non
che
è chiaro
Simone,
che
fa.
Simone, ma tu la sposi l'idea di Umbria Jazz, la musica house, le alternative?
No.
Già fatto poi ti ha detto no.
È stato non molto
ha tirato un sospiro di sollievo e poi ha detto no.
No, il sospiro di sollievo era che se ce l'avessi avuto più vicino probabilmente il judo sarebbe
bastato.
No, è perché non adesso parlare.
Nemmeno io.
No, ma il discorso di musicista locale applicato a Umbria Jazz è piuttosto complesso da definire, un argomento un piuttosto
per riempire
duro.
Per riempire, riempitivo
della
massa.
Un po' complesso come argomento.
No, però guarda, in Europa o anche negli Stati Uniti, insomma, io viaggio parecchio per lavoro, quindi mi capita di frequentare mercati diversi. C'è un po' questa tendenza al DJ set, se è questo che mi stai chiedendo. Quindi insomma, anche i club più importanti in Europa hanno questo tipo di tendenza che io personalmente
non condivido.
Non condivido perché è un come posso dire, cioè togli un pochino, cioè per quello che mi riguarda, il lato umano della musica e del jazz, no? Che contrariamente a quello che si pensa non è una musica di nicchia, ma se prendi un bambino piccolo, per esempio, io ho un nipote di 1 anno e mezzo, se metto un disco di Miles Davis il bambino balla automaticamente, ed è una cosa curiosa perché un adulto non lo capisce, poi il bambino intuitivamente balla su questa musica, ma l'abbiamo resa una musica di nicchia, e quindi adesso contaminiamo con tutte queste cose, perché chiaramente se tu hai un'arena da gestire che costa 10 volte tanto lo spazio precedente, chiaramente
lo devi riempire con
lo devi riempire con qualcosa che è una proposta non necessariamente di contenuto ma di massa.
Come mai proprio la chitarra?
Beh, perché ce l'avevo dentro l'armadio ed era un regalo di papà mio.
Ah, proprio.
ottimizzare i regali.
In realtà è divertentissimo, perché io quando ero, già lui me la regalò nei miei 12 anni all'incirca, insomma, io giocavo a calcio col Milan quando ero, cioè, intorno ai 15 anni, da interista però.
Perché sei interista? Perché sei forse un teista?
Sì, simpatizzo.
No, basta quello, perché sei un'altra squadra, già va bene.
Quindi poggiavo la chitarra sul letto e suonavo le corde a vuoto, ma senza pretesa, cioè nel senso che il palco è totalmente la mia nemesi. Cioè io quando salgo sul palco per me è una... cioè mai... Quindi in un momento non semplicissimo della mia esistenza io ho ritrovato questa chitarra che lui mi regalò quando ero piccolo, mai usata precedentemente. E quindi non è una scelta consapevole, né tantomeno la musica è per me una scelta consapevole, cioè sono prestato a questo lavoro. Un capitato lì per caso.
Jazz, e poi passiamo a mano. Come definiresti il jazz?
Non lo definirei.
Non si può definire?
No, posso dirti per me è portare un contenuto tuo personale ad un linguaggio. È un linguaggio come lo è il blues, come sono altri linguaggi musicali, in cui oggi come oggi funzioni se secondo me hai un contenuto da dire, hai un'idea tua, uno stile tuo, una sonorità tua e via dicendo, insomma.
Senti, ti ispira qualche artista?
Sì, tanti, però magari facciamo
un po'. Tu pensaci intanto e poi dopo ce lo dici. Vai. Vai. E Manno.
Iniziamo con il Manno. Vai. Intanto facciamolo. Seguiamo la mia scaletta.
Vai.
No, intanto dicevamo, oggi si parla della passione del cinema. Nel dettaglio parliamo dei cortometraggi. Sì. Quindi immaginiamoci che non tutti magari sanno che cos'è un cortometraggio, no? Diamo giusto qualche informazione. Intanto, il cortometraggio solitamente che cos'è? È un film che dura in media dai 30 minuti, però la legislazione italiana, che è una legislazione molto più flessibile rispetto a questo, dà una durata di 75 minuti, quindi è un po' maggiore rispetto agli altri. Solitamente il cortometraggio ha uno stile un po' più semplice, diciamo più asciutto, poi magari Ermanno su questo ci darà delle informazioni aggiuntive, e ricorda un po' quello che era il cinema di tanto tempo fa, no? Quindi un po' l'embrione del cinema. Che cosa è successo? Negli ultimi anni, soprattutto dagli anni 2000 in poi, questi cortometraggi sono proliferati sempre di più. Perché? Perché la tecnologia ci ha dato la possibilità di fare film a basso costo, e qui ovviamente molta gente si è improvvisata purtroppo, però tanta gente invece ha sviluppato invece
per fortuna
insomma le proprie capacità. Rispetto a Ermanno, intanto abbiamo detto questo programma si chiama Il Braccio e la Mente, no? In questo caso Ermanno è il mio braccio, cioè la persona che poi fisicamente mette su un cortometraggio. Qualche informazione su di lui, ma poi lo facciamo parlare liberamente. Allora, intanto Ermanno è abruzzese, quindi già a me poi piace.
L'unico forse.
L'unico?
Sì. L'unico che giochi fuori casa.
C'è
perché
un metà siciliano.
Bene.
Il siciliano è perfetto.
È un ingegnere, quindi è abbastanza strano rispetto alla passione forse
sì,
del cinema.
Perché
di solito i ingegneri sono abbastanza inquadrati. Ha fatto un periodo, ha avuto un'esperienza a Dublino, poi è andato a lavorare a Fano, ovviamente come ingegnere, però proprio Fano, per esempio, è una cittadina molto ricca dal punto di vista culturale. Tant'è vero che fanno un festival internazionale del cortometraggio ogni anno, e proprio questo festival ha ispirato Ermanno nelle prime creazioni. Ha fatto un cortometraggio che si chiama Quello che Domenico non dice, questo lo diciamo anche perché magari su YouTube
si
lo andate a guardare, assolutamente sì, nel 2010. E poi invece l'ultima opera si chiama Inettitudine Salmastra, che invece questa è un'idea che gli è nata nel periodo parigino, no? degli ultimi due anni, insieme a un regista che credo sia un po' il suo alter ego, che si chiama Gianluca Facchini, nel 2015.
Sì.
Intanto chiedevo
tanto.
Lo salutiamo, poi magari lo invitiamo.
Assolutamente.
È bello, sì. Gianluca, vedere
giusto?
Anche
Gianluca, sì.
Gianluca Facchini, assolutamente sì. Intanto, domanda abbastanza scontata, magari, però, per chi non sa come nasce questa passione, chiedo a Ermanno da che cosa è stato influenzato, cioè appunto come è nata la creazione del primo cortometraggio, cioè qual è il meccanismo che ti scatta.
Almeno, per me quei cortometraggi poco.
Sì,
sì, diciamo, poco conosciuto. A proposito di nicchia, diciamo che i cortometraggi sono ancora un prodotto molto, molto, regista molto di chiacchiere. Poi alla fine chiunque può, diciamo, in
sì,
qualche modo, il,
nemmeno io l'avevo mai fatto, eh.
Questa è una cosa bellissima perché permette a chiunque a basso costo di basta una telecamera, una telecamera che magari una telecamera amatoriale può costare anche relativamente poco, quindi
lo sai quale
si può fare. Diamo magari anche qualche spunto per chi si vuole approcciare.
Adesso con i telefonini si fanno anche video in full HD, quindi
io puoi fare tutto ormai.
Sì.
Questo non è un invito a improvvisarsi,
no.
Però
no
è un invito a mettere a frutto certe passioni.
Sì, però io penso che comunque chiunque abbia delle idee è giusto che le metta in pratica. Poi dipende molto dai costi, dipende molto da dove sei, dove nasci, le conoscenze.
Quanto costa in media un cortometraggio, facciamo, rispetto a quelli che hai fatto, che tipo di spesa?
Allora, qualche spesa c'è, perché comunque già le location sono difficili da trovare, quindi per esempio io ho dovuto affittare una stanza di albergo. Così come una lavanderia che ci ha permesso di fare una scena, sì. Però
quella gentone, la vogliamo vedere quella della lavanderia.
Abbiamo dovuto garantirgli 5 lavatrici,
magari ci racconta, ci racconta
un minimo di prezzo
corti.
C'è, però ecco, tutto è possibile, certo. Poi se uno vuole fare un prodotto che possa valere.
Un fantasma aperto a porta, ma non siamo un fantasma.
No, ma per fortuna abbiamo un aiuto.
Sì, la portiera.
La portiera.
Quindi,
salutiamo Sara.
Ciao Sara.
Ciao. E quindi, ecco, sì, per fare un prodotto buono ci vogliono dei mezzi veramente costosi, quindi si può spaziare da un 100 euro per un cortometraggio amatoriale a 10.000 euro per un cortometraggio buono.
Questa luce per cioè questa passione,
come è nata?
A Fano fanno questo festival importante internazionale. E poi io sono amante del cinema vecchio, quindi
poi fa qualche domanda
vecchio, sì,
sul vecchio cinema,
vecchio nuovo, vecchio nuovo. Però comunque con questo festival mi sono molto immedesimato e perché non provare a fare qualcuno io. Poi magari con l'appetito che viene mangiando, chi lo sa.
Perfetto. Poi c'è il cortometraggio più strano che sei stato mai fatto, nel posto più strano che sei stato mai fatto.
Sì.
O quello più
a
bello.
Parte la lavanderia.
Il tuo primo cortometraggio invece?
Il mio primo cortometraggio è quello, come diceva Filomena, quello che Domenico non dice, un cortometraggio molto amatoriale, logicamente, in cui da lì ho cominciato con 3-4 attori, sempre amici, una sceneggiatura, semplici location che erano a casa di amici. E qui da lì, dalla sceneggiatura, dei testi, della musica
che...
presa
lo
in
storyboard,
giro,
sì. Le immagini disegnate.
Le immagini disegnate, sì, si vede.
Delle location.
Sai, location, tutta la scenografia disegnata, quindi scena per scena.
Le persone, hai avuto difficoltà a trovare le persone?
Allora, sulle persone devo dire che io... A me piace molto studiare la gente, sono quindi quasi un antropologo, quasi uno psicologo. Quindi io trovo le persone senza paura, gli chiedo: guarda, vuoi fare un video con me? Perché io loro poi si immedesimano nella sceneggiatura, quindi nel cortometraggio, e a volte esce qualcosa di carino. Adesso, per esempio, sto preparando un cortometraggio con una persona completamente estranea a qualsiasi tipo di arte, però secondo me ha una grandissima
potenzialità,
allora sto costruendo un piccolo cortometraggio.
Si può fare un invito?
Ah, voglio.
Certo.
Perché, no, chiedo scusa, ma perché noi, il mio nuovo trio italiano, mi sembra che sia il 3 di luglio, una cosa del genere, o il 2 di luglio, noi faremo un concerto per i bambini malati di cancro, di leucemia, in cui l'idea era quella di poi riprendere la situazione con 8 telecamere strutturate. Magari ti formulo un invito e ci può raggiungere.
Perché no? Perché no?
Una cosa carina, nascono anch'io. Delle collaborazioni dal nulla.
Prima, mentre quest'anno, vieni un sabato in radio e fai un cortometraggio su noi come spettatori.
Sì, sarebbe
adesso
bello,
bisogna vedere se ci ritiene però personalità interessanti, no?
No,
perché...
E poi mettiamo su YouTube,
così almeno...
Diciamo che la mia formazione...
Inizia la carriera ancora prima di
tanto
iniziare.
Lo studio non è così eccessivo.
No, poi i video, ci sono molti video che spaziano dalla pubblicità, quindi pubblicità di radio, pubblicità di palestre, per parlare, Gianluca, il mio Alter ego, diciamo, che sta facendo anche un cortometraggio, una palestra, adesso va di moda CrossFit, no? Quindi
sì.
Gli hanno chiesto di fare questa questo
cortometraggio. Dove? Quella lì d'Arno?
A Fano, adesso non...
A Fano, ok.
No, beh, veramente un bel mondo. Poi adesso
Non conosciuto, però
infatti, anche perché in Italia non penso che tanti lo conoscono, quindi
no, non molto. Però ce ne sono tanti festival in giro. In giro sono parecchi festival di cortometraggio.
Okay. Sì, sì.
Andiamo con la musica, in stadio. Due canzoni così, spieghiamoci, ci rilassiamo.
Scegli quelle giuste. Però.
Questa va bene?
No, se non vedo bene.
Acqua e sapone.
Sì,
acqua
molto sapone.
Okay. Abbiamo Simone che fa almeno fino a 16 che fa da giudice sulla musica. E poi torniamo con i nostri ospiti con Fabio, Eoio e tutti quanti. Certo. Okay?
Allora, forza, dopo. Forza ragazzi.
Thank you.
Anche a te ti ho visto per i campi, però.
Ah, può darsi.
Ti ha visto, eh?
Sì, abbiamo capito.
Non è di dietro.
L'ho visto.
No, per i campi.
È lui.
Per i campi sportivi.
Ah, non ti fai i campi.
Per i campi. Tipo stile hippie.
Allora, prima di andare avanti, ricordiamo dove ci possono ascoltare fino ai 17 indietro web su www.radiofonia.com. E ci salutano due nostri amici.
Cliccate e ascoltateci.
Infatti, fino a 17 potete fare richieste musicali o domande ai nostri ospiti qua in studio. Insomma, potete scatenare fino a 17 senza problemi. Sentiamo adesso la canzone Stadio Acqua e Sapone, proprio di film, no? Vecchi. Questo film con Vedone, che è un po' più giovane, degli anni 80, se non sbaglio, con una persona eccezionale, la Soraya, che è fantastica su quel film.
Era
lui e Vedone, e Vedone veramente meraviglioso. Allora, parliamo un attimo con De Simone, poi Fabio, te lascio Daniele, e poi torniamo a Emmanno. Vuoi chiedere, Simone, se un attimo approfondito il discorso, questa cosa legata al disco, prima ci hai detto che appunto c'è questo disco che stai preparando.
No, il disco è fuori da settembre.
Ah, fuori da settembre, scusa, che hai preparato, che è fuori da settembre. Un attimo la storia, come è nata l'idea, diciamo.
L'idea è in conseguenza di una serie di progetti, ovviamente cerchiamo nei limiti di una certa italianità, chiamiamola così, di strutturare dei progetti che siano in continuità logica con quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti una carriera. Quindi io venivo dall'album precedente, che è Promise to My Friend, dedicato al mio miglior amico che è mancato per un linfoma. Quindi, cioè, al di là della musica, vorrei che, insomma, parlare un po' dell'umanità che c'è sempre dietro al progetto musicale. Quindi venivo da quell'album lì, poi insomma, in soldoni mi è crollato tutto. C'è un episodio molto carino che non avrei detto se non fosse poi parte del libro che uscirà. Cioè, c'è il mio periodo in macchina col mare in mano.
Okay.
Che è una storia divertentissima, perché insomma, mentre io perdo la casa mi regalano questo affarino che è arrivato dentro uno scatoloncino, da praticamente delle scarpe, cioè, poi niente,
è cresciuto
sì, in concomitanza della vita dentro l'auto. Quindi so, c'è questo cane, so, che è un'immagine che mi fa morire.
Adesso non entro più dentro casa.
No, adesso no. E quindi niente, è un disco che tratta della resilienza, cioè di questa capacità di resistere all'avversità, tramutando quello che di negativo avviene
in positivo,
proprio dal fatto che stessi vivendo un'esperienza abbastanza traumatizzante.
Sorta di riscatto?
Sì, sì, no, in parte, anche perché sì, attraverso la musica puoi venire a capo di tutta una serie di cose. Ma la cosa più bella, e poi veramente non mi fate parlare perché sennò non finisco più, la cosa più bella è che nel momento in cui la produzione stava terminando, i soldi sono finiti, una comunità di resilienti, cioè persone con stesse esperienze o simili esperienze, ha prodotto la post-produzione proprio dell'album, e quindi è stato reso possibile perché anche persone che hanno perso il lavoro hanno dato 20 euro alla causa. E quindi per questo io poi ho scritto la storia, eccetera, eccetera, ed è bellissimo perché è un disco di una comunità di persone, perché immagino che anche voi di resilienza, insomma, cioè problemi o cose del genere. E quindi è un disco che, nonostante il jazz non sia un genere, diciamo, bazzicato dai più, compresi gli umbria jazzisti, è arrivato a parecchie persone, insomma, quindi ci tengo a dirlo. Poi selezionato un pezzo,
no, dopo infatti su YouTube troviamo, sì, da settembre,
no, il disco è uscito a settembre del 2015, è andato ai Grammy in America, okay, negli Stati Uniti, so, quindi il riconoscimento, anche se non è stato importante, nominato, è andata sì abbastanza,
è stata una rinascita, diciamo.
Sì, è sempre una rinascita, perché alla fine, guarda, non è che le difficoltà finiscono perché tu fai un disco che va ai Grammy, o loro, per esempio, perché o lui, qualsiasi persona fa uno sport, o qualsiasi persona, insomma,
le difficoltà
ci sono sempre e tutti i giorni, e la resilienza ormai c'è un tema che in Europa è sviluppatissimo, perché chiaramente ognuno di noi oggi fa innanzitutto i conti col portafoglio o con qualsiasi cosa, insomma, vuoi. Questo è più o meno un messaggio.
Mi torno al tema del jazz, no? A quello, insomma, a tua passione legata al jazz. Io per il mondo, no? Io ti parlo ignorante da uno che ne sa poco di jazz e di questo tipo di musica. Qual è il musicista a cui ti sei sempre ispirato? Anche nella stesura, non solo nella sette della musica jazz, ma anche nella stesura dei testi. Se c'è qualcuno a cui ti sei ispirato?
Nei testi, diciamo, diventa difficile perché musica strumentale è il più rivolto. Ah, okay. Quindi io dico la verità, no? A parte Sara Minciotti che ci ascolta, salutiamo, poi mi tratta male.
Ok.
A parte Sara e qualche esperienza, non lavoro volentieri con le cantanti perché sono piuttosto stressati.
Ok. Poi
che tediano.
E ha sottolineato cantanti.
Sì,
abbastanza chiaro.
No, la prima influenza, insomma, cioè, essendo un genere promiscuo, puoi immaginare che forse qui è l'ossimoro che non lavorare con le cantanti donne in un genere promiscuo non è la scelta ideale.
No. Non è proprio la scelta più giusta.
Noi già scusiamo che sai come cantante donna sono io.
No, passa la battuta. Diciamo che Jim Hall è stato quello che, tra l'altro mancato anche da poco tempo, quello che ha proprio ispirato il mio modo di suonare in assoluto ed è stato poi mio amico personale per anni.
Grande.
E quindi questa è, insomma, la fortuna del nostro genere, è incontrare i nostri eroi, insomma, non è un mondo alla Sting in cui appaiono, diciamo, icone inarrivabili. Quindi ecco, Jim Hall, Bill Evans al pianoforte piuttosto che Miles, insomma, i classici.
Perfetto, poi ci vai anche più tardi, mettiamo anche qualche pezzo magari sul tuo consiglio dei album che prima ci hai detto. Vai Fabio.
Allora Daniele,
dimmi tutto.
Scendiamo un pochettino.
C'hai
quei cantanti
donne, no?
No, assolutamente.
Ce lo risparmio.
No, nemmeno io, adesso sono già morto.
No, scherzo. No, scherzo, la battuta.
Chiaramente era una battuta.
Allora, Daniele, scendiamo un po' sui particolari del vostro allenamento. Come viene strutturato, i giorni, e quanto tempo gli dedicate all'allenamento,
con anche la palestra,
la palestra dove alleni e vai.
Sì, allora la palestra
è tutto il campo libero.
Grazie mille. La palestra è il Sakura Judo qua di Ponte San Giovanni. Vi faccio una piccola storia. Noi sono 34-35 anni che lavoriamo sul territorio.
Siete qua, penso.
Sì, con il nostro maestro, il maestro Roberto Sabatini, che saluto, è a uno stage di Norcia.
Aspettiamo in trasmissione.
Magari vi porterò l'invito. In questo oggi è a Norcia perché abbiamo tre maestri giapponesi che sono venuti a farci visita. Scusate ogni tanto. La lingua felpata.
A trovarci.
Ok, e li abbiamo portati in uno stage di arti marziali nazionale a Norcia, in cui ecco il maestro è con loro in questi tre giorni. Dicevamo, noi operiamo da 34-35 anni, insomma, su Ponte San Giovanni. E grosso modo, per quello che mi chiedevi tu degli allenamenti, è molto diversificato il lavoro. Bisogna innanzitutto vedere ovviamente la classe di età del ragazzo. Noi proponiamo corsi di judo per piccoli che si allenano due volte a settimana.
Piccoli da che età più o meno?
Allora,
partono.
Piccoli andiamo dai 4 anni e mezzo, diciamo 5 anni. Poi ovviamente anche all'iscrizione del bambino, con la sua struttura fisica, il suo recepire le informazioni date dal maestro.
Input, certo.
E diciamo allora da 4 anni in su, diciamo fino ai 14-15 anni non agonisti, fanno due volte a settimana. Mm. Due volte a settimana, un'ora a corso. Abbiamo un corso che va dalle 6 alle 7, dalle 7 alle 8. Mm-hmm. Poi abbiamo il corso adulti e agonisti che invece fa 2 ore il martedì, 2 ore il giovedì e 2 ore il venerdì. Di questo corso agonisti abbiamo un'elite di agonismo che poi...
Fanno le gare.
Sì, quelli gli agonisti proprio...
Sempre agonisti veri e propri.
Esatto, che si allenano poi diciamo da soli anche il lunedì e il mercoledì integrando l'attività di judo con attività di corsa, logicamente, perché il fiato è alla base di qualsiasi attività sportiva,
certo.
Poi attività di pesistica e questo è quanto. Noi prima parlavano di CrossFit, l'allenamento funzionale, il functional training, noi siamo stati tra virgolette precursori, sono già 5-6 anni che il nostro responsabile tecnico Gaspare Mazzeo che anche lui è a Norcia in questa giornata, propone questa tipologia di allenamenti. Quindi noi durante il periodo estivo, che quando si fa il carico di preparazione, che è per assimilarlo un po' a quello che è il discorso del calcio, è noi da diciamo giugno a settembre prepariamo la stagione che entrerà, insomma allenandoci, facendo questo CrossFit, noi lo chiamiamo brutal training, ma sono 5-6 anni che ci alleniamo in questa maniera, quindi per tutti è una novità, noi oramai è già storia vecchia, perché già è una cosa conosciuta.
Spacca ossa.
Beh sì, diciamo...
E come, cioè, come fate a corpo libero? Utilizzate le palle mediche, le corde?
Beh, sicuramente facciamo corpo libero, ma anche con dei carichi umani, ad esempio con lo squat con il compagno al posto del bilanciere, che comunque ti offre un'altra tipologia di stabilizzazione dell'addominale. Esatto, il core si sviluppa differentemente, perché se io lavoro con il bilanciere è logico che il muscolo che lavora soprattutto la gamba. Se io ho il compagno, che comunque non è rigido come un bilanciere, ma che comunque si, tra virgolette, affloscia, si accascia, pur rimanendo solido, lavoro anche con il core, lavoro con gli addominali laterali, lavoro con i dorsali, perché comunque devo mantenere la stabilità.
E poi anche il lavoro sopra il tappeto, che io ho visto. Voi lavorate sopra i tappeti, quelli
sì,
vecchio
noi abbiamo...
stile, quello è incastro, perché
sì,
c'è differenza.
Quello è il tatami, noi lavoriamo differente. Alcune palestre già si sono evoluti e hanno il Trocellan, noi abbiamo 200 metri quadri di Trocellan, però preferiamo lavorare con il tatami, chiamiamolo vecchio stampo, perché comunque è un materiale
battente, diciamo.
Sì, esatto, ma anche come capacità assorbente dell'impatto, perché noi il judo, per chi magari ci ascolta che non sa cos'è, è uno sport di proiezione, non è il karate, diciamo brevemente calcio e pugni, il nostro è una lotta che si conclude con una lotta al suolo oppure con una proiezione, quindi è logico che dove si pratica deve essere in grado di assorbire l'impatto.
Attenuie, diciamo.
Sì, noi facendo un piccolo
escursus. Io sono un vecchio judoka, io venivo da voi.
Sì,
venivo.
Sì, lo so, mi ha detto Antonio, quindi...
quando avevo 16-17 anni arrivavo con lo scooter... Ma allenavo,
no, con la Vespa.
Non con la Vespa.
No. Da licei poi passiamo. Dicevi?
Sì, no, riallacciandomi anche al discorso che diceva prima Simone della resilienza e quant'altro. Noi si dice che la prima cosa che si insegna a un neo judoka è l'imparare a cadere, perché tante volte cadi bene e tante volte sarai in grado di rialzarti meglio. Ma anche al di là di questa cosa filosofica. È che l'imparare a cadere in uno sport come il nostro è fondamentale, perché ti impara a non farti male, ma è una cosa che poi ti ritrovi nella vita di tutti i giorni. A me è capitato di volare dal motorino, incidente stradale, e di ritrovarmi con il corpo che si è mosso in automatico in una posizione di caduta del judo. E questo mi ha consentito di non farmi male, o quantomeno limitare al minimo i danni. E quindi diciamo che questa è una delle applicazioni che il nostro sport ritrova nella vita di tutti i giorni, al di là del fatto.
Quindi se state su un motorino, fate giuro, perché magari così non vi fate male.
Questo non lo sapevo, mi sono distrutto.
Persone così si mettevano tutti giù.
Noi facciamo anche delle esibizioni spettacolari, insomma, in cui che peraltro puoi trovare anche su YouTube, se ti vuoi divertire,
contatti e tutto quanto,
facciamo salti anche di metri, insomma, ecco, con dei ragazzi che ti posso dire abbiamo toccato penso un massimo di 4-5 metri di salto con caduta, poi logico, perché comunque la caduta nel judo è una tecnica, il judo non è composto solo da tecniche di proiezione, tecniche di immobilizzazione a terra, leve, strangolamenti, ma anche una tecnica di caduta che probabilmente, alla luce di poi come si sviluppa lo sport, è la più importante, proprio perché ti dà le basi per non farti male poi praticare in totale sicurezza.
Quindi passiamo all'ultima domanda, curiosità batte mia. Vai, a livello europeo, no? Qual è la nazione?
Ma sicuramente
io
allora
direi Giappone, perché uno pensa no.
Allora se parliamo a livello mondiale, sicuramente le potenze sono tre. Sono Giappone, Russia, che è allenata da il miglior judoka italiano di tutti i tempi, forse bisfrattato, insomma, la nostra nazione, però insomma in Russia gli hanno dato la cittadinanza onoraria.
Cosa vuol dire?
Esatto, con Putin si gira su Facebook, insomma anche su internet, il video che chiama Renzi, dice: io sto dando la città onoraria al vostro judoka, e lui salutamelo. Quindi appunto,
del tipo non ce ne importa nulla,
ecco.
Ok. E poi ovviamente la Francia è una delle grandi potenze.
La Francia non l'avevi detto, dico la verità.
Beh, la Francia, ma tutto parte da una concezione di sport che è differente dal modello italiano. Ora, secondo me il modello italiano è sbagliato. Il modello francese, giapponese o di altre nazioni che al momento non ti saprei dire, è corretto, perché comunque in un sistema scolastico che ti propone la scuola di 8 ore, quando tu ti trovi comunque l'attività dei club sportivi è importantissima, perché tu dai al ragazzo modo di stare lontano innanzitutto dalla strada e da tutto quello che ti comporta, ma oltretutto di crescere con una sana educazione fisica
e motoria,
motoria sportiva sin dai tempi degli elementari. Adesso noi italiani siamo abituati con mito Olly e Benji, ma Olly e Benji giocavano con il club della scuola. Per dirti, io la mia palestra,
cosa manco studiamo, giocavano e basta.
Probabilmente sì, io ti dico, noi
ti bruciavano lì.
Come palestra siamo abituati a scambi internazionali, andiamo in Francia, siamo andati svariate volte in Giappone, Germania, Slovacchia. Giriamo, insomma, io stesso ho fatto i mondiali veterani, sono stato quest'anno ad Amsterdam, 2 anni fa a Malaga, e ti rapporti con altre realtà, il Giappone, la Francia, tu ti rendi conto che veramente è un altro mondo. Arrivi lì, c'è il campus, siamo stati ad Aix-en-Provence, nell'ambito, insomma, abbiamo il rapporto, un campus universitario strepitoso. In Giappone le scuole superiori, ma con palazzetti come i nostri, ad esempio qua siamo a Ponte San Giovanni, con il palazzetto di Ponte San Giovanni più grande dedicato agli sport, quindi
diversa cultura.
Sono avanti rispetto a noi, sono avanti.
Assolutamente.
C'è niente da fare.
Purtroppo sì.
Lì lo fanno sui parchi, judo lo fanno proprio come...
Ma, guarda, lì lo praticano differentemente dall'Italia, lo praticano nelle scuole, poi è logico, ci stanno le palestre private che però comunque sono meno. Poi vai all'università, i professionisti del judo sono in particolare all'università, oppure ad esempio le case tipo automobilistiche hanno la propria squadra di judo, le imprese di viaggio hanno la squadra di judo.
Allora, cosa sapevo? Dopo un attimo
ci torno, ma io mi dilungo.
No, ma è interessante vedere la differenza di cultura. Parlo adesso che ogni settore ha, no, diciamo, la sua squadra di judo. In Italia, insomma, non c'è un po' di differenza. Certo. Facendo... Tanto Simone si è fatto del suo CD. Ho trovato il suo album, scusa.
Sì, se lo volete comprare per caderci sopra durante una lezione di
ho trovato anche. Ho paura che questo si rompe.
Ammortizza bene.
Nicola, dopo la mia rubrichetta è diminuito anche il CD.
No, scusa.
Ci alleniamo con la musica.
Però ho trovato due canzoni su YouTube.
Tutto il disco, tra l'altro, non licenziato dalle etichette.
Tanto una, infatti, dopo ho trovato una.
È un grande marketing.
No, ma le ho trovate, quindi. Così a prossima, un attimo sul cortometraggio e torniamo.
Sì. Vai. Intanto volevo chiedere a Ermanno, sono passati 6 anni, no, dal primo cortometraggio. Mi chiedo che idea ti sei fatto di questo mondo, cioè se questo mondo consente di avere delle prospettive professionali, cioè tolto il fatto che tu hai la tua professione, quindi non vuoi certamente cambiare attività, però secondo te chi ha la passione del cortometraggio oggi ha possibilità di fare qualcosa concretamente, quindi proprio ha delle possibilità professionali reali, o secondo te rimarrà una passione?
Io la vedo più a livello di passione, ecco. Secondo me il cinema in Italia è difficile per me sfondare in questo campo. Prima di tutto perché secondo me ci sono delle scuole molto importanti e molto costose, soprattutto a Londra e a New York.
Quindi l'arte non è in Italia che lo si può fare.
In Italia è difficile, no. In questo senso. Le arti, sfondare in Italia con le arti è veramente complicato. Comunque, cioè, consiglio, se uno ha voglia o gli piace questo mondo, di farlo come passione.
Okay.
Poi non
oppure
si sa mai che magari...
formarsi con scuole estere.
Sì, o informarsi con scuole estere, ma comunque magari non è detto che uno possa anche fare un cortometraggio bello, vincere dei concorsi e poi essere visto magari da dei
magari
registi
partecipare
importanti,
infatti a dei festival.
Cominciare come aiuto regista in qualche altro senso, cioè niente, però
quindi secondo te c'è uno spazio, cioè c'è la possibilità,
però è complicata, e quindi io consiglierei prima di tutto di prenderla come una passione vera, come magari uno suona suona la chitarra o certo. dipinge un quadro
certo.
o fa sport.
Sicuramente darsi la possibilità di farsi notare, no? Da, dagli
sì,
addetti ai lavori.
Per fortuna ci sono
sì.
i festival dei cortometraggi che possono, proprio, sono una vetrina importante.
Proprio su questo non so se sicuramente lo conosci, proprio leggevo, mi informavo che il Festival Internazionale del Cortometraggio di Oberhausen è quello probabilmente il festival più sì. famoso che c'è sì. A livello internazionale. Questo sì. si svolge in Germania, è partito nel 1954, quindi è sì. molto storico e assolutamente ricomprende poi il cinema su vari ambiti,
poi,
sull'animazione.
Da dire che anche gli Oscar o i maggiori festival del cinema, come quello di Cannes o quello di Venezia, hanno una sezione dedicata ai cortometraggi.
Okay. Un'altra cosa che mi interessava, mi incuriosiva molto, è capire se questa tua passione è attinente anche al tuo carattere, cioè nel senso se si lega in qualche modo a cioè il modo in cui tu
sì.
ti approcci nel cortometraggio
sì, sì.
rispecchia una parte di te.
Prima parlavo della parte psicologica, devo dire che a me essendo una persona che ama diciamo in qualche modo studiare le persone o i caratteri o gli atteggiamenti, quindi sì, questa passione rispecchia sicuramente il mio essere, ecco.
Perfetto. Ascolta, hai qualche episodio carino, divertente da raccontarci? Prima si parlava della lavanderia, no?
Sì. A proposito della lavanderia,
che...
o anche quel più bello che hai fatto, non lo so.
No, perché magari
è entrata la signora a lavare i panni. Che...
No, allora, sì, nella lavanderia, allora, inizialmente dovevamo trovare una location.
Parli di quale cortometraggio?
L'ultimo cortometraggio, in Nettitudine del Salmastra, c'è una scena molto bella in una lavanderia.
Mm-hmm.
E abbiamo cominciato a girare, diciamo, c'erano delle persone, gli chiedevamo insomma di aspettare un attimo. La cosa
certo.
divertente è stata quando è arrivato il padrone della lavanderia, che si è trovato una troupe cinematografica dentro la sua lavanderia e
non sapeva niente. A sua insaputa,
quindi è rimasto completamente, all'inizio si è arrabbiato anche un po', poi lo abbiamo ammorbidito, gli abbiamo spiegato un po' la situazione.
L'avete messo in centrifuga.
ci siamo spogliati e abbiamo centrifugato. Abbiamo fatto 5 lavatrici per accontentarlo.
Senti, il nome di Inettitudine Salmastra, che cosa voleva rappresentare? Magari per chi non ha visto il video, che consigliamo
sì, allora,
di cercarlo su YouTube.
Innanzitutto i cortometraggi che amo fare, che amo vedere, sono dei cortometraggi un po' psicologici e un po' non di immediata comprensione. Diciamo, io avendo visto, essendo un amante di film di questo genere, come quelli di David Lynch, io sono un
amante. Infatti, ti avrei chiesto proprio chi è che ti ispirava nella realizzazione.
Io sono sono cresciuto a pane e David Lynch, quindi consiglio a tutti di vedere Eraserhead, che è il suo primo capolavoro, e poi vedere dopo un'ora di questo suo cortometraggio come ci si interfaccia, perché vedere un film del genere poi anche delle conseguenze psicologiche. Ecco. Quindi Nettitudine Salmastra, diciamo che
come nasce? Allora,
nasce dalla mia passione proprio spinta per la psicologia, diciamo, umana, e soprattutto la psicologia dell'uomo nei confronti della donna, ecco. Quindi secondo me
non in termini negativi, come ci diceva Simone, no.
però non è mai in termini negativi il messaggio, eh.
No,
certo, certo.
Allora, quando si parla di arte, poi alla fine uno lo interpreta in modo suo, però secondo me il mondo, allora, si può vedere in vari modi, però ecco, l'inettitudine nell'uomo secondo me è molto presente. Allora, noi come uomini abbiamo una grande potenzialità psicologica, ma abbiamo anche un lato oscuro, un lato
tutti,
di questo
nascosto,
tutti.
Chi più chi meno,
anche il Papa,
ma il Papa sparirà, perché se no se non pensi mai, però per carità,
non avrei scomodato il Papa, però l'esempio potrebbe
tipo anche, cioè, anche Renzi, se mai, quello
ecco,
sì,
esatto.
Vabbè, è un po' più
rimaniamo
facile.
sul profano.
Sì, ma...
e quindi ok, nasce dal confronto uomo-donna.
Sì, innanzitutto un confronto uomo-donna, anche l'uomo che si può inettere per vari motivi. Io l'ho vista come un'inettitudine dell'uomo nei confronti della donna. Quando un uomo è innamorato, prende una passione forte, più che amore, una passione forte per una donna, si inette completamente. Quindi magari
anche la donna,
fa delle cose, anche la donna, sì. e quindi fanno delle cose che magari normalmente con la razionalità non farebbero. Mm. Salmastra poi perché? Perché l'inettitudine la vedo in maniera metaforica come un cervello messo in mezzo al sale, quindi in questo senso vedo come
sotto
il cervello
sale.
Sotto sale, sì. Il cervello sotto sale
chiuso,
tappo sopra
e lanciato dietro,
perde i liquidi e quindi diventa, si secca e perde la razionalità, quindi non capisce più niente.
Qualcuno sì, cioè, proprio ha dato bene
poi guardandolo si comprende meglio il messaggio che ci sta raccontando Ermanno.
Oltre allo studio psicologico degli altri, anche di te stesso, effettivamente.
Sì, diciamo di sì, di me, delle persone a me più care, delle esperienze che uno ha, sì. Anche di me stesso, sì, certo.
Adesso vi faccio una domanda, perché noi metto una musica, così sì, esprimiamo.
Esattamente.
Tu spiegami un po' più esperto di film, no? Quale film mi consigli?
Guarda, io...
Cinema di una volta, diciamo.
No, ma anche il cinema moderno.
Non per avvicinarti
io
al mondo del cortometraggio in
no,
generale.
Allora, i film di adesso ce ne sono tanti belli. Io adoro i film di Malick. Mm-hmm. Quindi non so, La sottile linea rossa, che è il mio film preferito, quindi in assoluto non so se l'hai visto, o anche gli ultimi film che ha fatto, Into the Wonder, sono film bellissimi, fatti molto a immagine, quindi a dialoghi psicologici, tutti un po' di questo genere. Quindi,
chi tuo amico te Montesoro, ti piace la sigla con Wonder Spence e Tensi?
Sì, beh, certo.
Quindi va bene,
è fantastica.
La provi?
Fantastica. No, non è
proprio
convinto.
Uno,
2, 3, 4, 5.
Il nostro giudice non ha
6 contro 1 approvo.
Dopo vediamo anche, fatto anche canzoni di Simone, però non le troviamo tutte, quindi vogliamo che ci dica
perché in effetti sono state abusivamente su per mesi, giustamente oggi che servono non si trovano, cioè, assolutamente.
Ma con CD riusciamo a trovare una soluzione. Adesso, nonostante Simone non è tanto d'accordo, una soluzione, poi,
su Bud Spencer.
No, sulla sigla della sua musica ho detto.
Ah, sì, beh,
Bud Spencer Tennessee.
Vabbè, dai.
Poi ci
mettiamola, dai. Se proprio dobbiamo, non lo so.
Moving, moving.
Eccoci qua. Saluto in diretta. Abbiamo finito questa bella sigla di Cattivo Amico da Montesoio, film un po' vecchio di, dei grandi Bud Spencer.
Siamo metà anni 80, credo.
E entro 5 mi sembra far sentire due canzoni di Simone, perché sta diventando un'impresa titanica, ma ci riusciremo, promesso.
Ci riusciranno i nostri eroi.
Ce la faranno. Intanto c'è una telefonata, è vero figlio?
Sì, Frederick. Pronto?
Sì, sono.
Ok.
Ciao.
Allora, presenta questo altro ospite via telefono. Okay. Intanto ciao Frederick e grazie per essere intervenuto alla radiofonica.
Ok. Grazie a voi.
Ok, presentiamo un attimo. Vai. Frederick. Allora, Frederick invece nella parte di programma ovviamente rappresenta la mente. Allora, Frederick intanto ve lo presento. 50 anni, barese di adozione, bolognese di formazione, poi ci spiegherà per
quindi
quale ragione.
Quindi nord e sud è completo.
Ma Italia, estero...
Sì, un misto
okay.
Di tutto, diciamo.
Attualmente praticamente si occupa di critica cinematografica. No, a parte questo si occupa anche di comunicazione politica e anche un istruttore di scacchi, quindi vediamo come vari mondi si incontrano.
Fate un po' troppo di cose, ragazzi, perché non basta una
puntata di oggi. Non scelgo a caso.
No, fate bene, ma fa Daniele e lui, altre allora, puntate si possono fare.
Infatti. Allora, 10 anni fa Frederick fa dei master in media e comunicazione, da qui nasce il fatto di cimentarsi nel campo della videoproduzione e ha iniziato a fare delle incursioni nella regia, sia facendo appunto dei cortometraggi come anche Ermano, ma soprattutto sviluppando anche la sua professionalità nell'ambito della critica. Non ha mai ovviamente abbandonato questa passione nell'arco degli anni, poi ci racconterà anche che cosa sta facendo ultimamente. Però prima di tutto, Frederick, oggi c'era la conferenza stampa del B-Festival, che è un festival internazionale del cinema che si sta tenendo a Bari dal 2 al 9, e ci racconti un po' come sta andando, quindi un po' le prime impressioni a caldo di questa conferenza, che cos'è il festival per chi non lo conosce, perché magari è molto conosciuto, lo si fa da un po' di anni, però possono esserci ascoltatori ovviamente che non sono informati.
Sì, allora questa manifestazione è alla 7ª edizione ufficiale, anche se c'è stato un anno zero, quindi in teoria sarebbe l'8ª, ed è un festival cinematografico in generale dedicato al cinema italiano, e quindi è sempre la caratteristica di questo festival è la presenza di una retrospettiva su uno dei grandi autori del cinema italiano, e poi ci sono i concorsi che riguardano i lungometraggi italiani usciti nell'anno precedente, quindi tutti i migliori. Vi posso anticipare che per esempio nel concorso appunto quest'anno sono già stati decisi i vincitori, che vengono indicati dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, e il vincitore come miglior regia è stato Matteo Garrone per Il racconto dei racconti. Molto interessante invece, affiancato a questo concorso ci sono un paio di concorsi minori che riguardano sempre il cinema italiano, che riguardano opera prima, opera seconda, e quello invece è nuove proposte, quindi chi si cimenta, diciamo, come dire, come novità assoluta. Ed è quello di cui si è parlato un pochino nella conferenza stampa di oggi, che comunque era la prima parte incentrata sulla figura di Ettore Scola, che era dal 2010 era il presidente di Festival, e che è scomparso, come saprete sicuramente, mese fa. E quindi anche la mattinata era stata dedicata a una serie di retrospettive su di lui, tra cui appunto uno, diciamo, dei suoi film più famosi, il dramma della gelosia, quello con Marcello Mastroianni e Monica Vitti, e quindi la mattinata è stata incentrata, diciamo, nella conferenza stampa è stata appunto l'inizio, è stato incentrato su questo. Si è parlato poi dell'altra retrospettiva, che era quella, diciamo, messa in cantiere in origine per il festival, che è quella dedicata a Marcello Mastroianni.
Sì, infatti ho letto
anche
un po' il
non
programma.
C'è bisogno di presentazioni, certo. Diciamo ci saranno, come dire, parecchi, in tutti questi 8 giorni ci saranno parecchi momenti dedicati a lui, tra vecchi film, interviste e documentari.
Festival che dura tutto il giorno, mi sbaglio, Frederick? Cioè non è soltanto in appuntamenti serali?
Sì, ogni giorno praticamente il programma inizia dalle 9 del mattino fino a dopo la mezzanotte.
Perfetto, quindi, insomma, chi lo segue si può fare una scorpacciata di film. Tra le altre cose ci sono anche molte anteprime, quindi magari film
esatto,
visti,
sì,
questa è la parte più interessante.
Al Petruzzelli, che dice diciamo, come dire, il teatro di gala di questo festival, ma è anche il teatro di gala barese per eccellenza. A Petruzzelli stasera appunto si inaugura con un'anteprima di un bel film di Peter Lanzmann che si chiama Concussion, con protagonista Will Smith. E stasera alle 21, quando con la premiazione di Matteo Garrone appunto per la sua vittoria nella sezione lungometraggi, ci sarà la proiezione di questo film, e ogni serata sarà comunque alle 21 sempre ci saranno queste anteprime internazionali fino alla serata finale di sabato 9 aprile,
conclusiva. Immagino che c'è molto fermento. Poi ho visto anche un po', leggevo proprio la sezione cortometraggi, no? I film che sono in concorso: L'ombra di Caino, Antonio De Paolo e Valeria Solarino, poi c'è Promiseland, Francesco Colangelo, con Ugo Gianfranco Pannone, magari ecco chi è del settore conoscerà. Poi c'è il film di Franco Mariotti, Alcide De Gasperi, Il miracolo italiano, e I sogni del lago salato di Andrea Segre. Quindi insomma ce n'è sicuramente
anche la sezione cortometraggi non è più un concorso, diciamo sono semplicemente delle presentazioni. Una volta c'era anche il concorso della sezione cortometraggi, anche il concorso della sezione documentari, ora si è preferito passare a delle semplici presentazioni, perché in effetti probabilmente negli anni precedenti il programma, diciamo, dei concorsi era un po' troppo abbondante, quindi troppo era corposo, difficile poi da seguire.
Quindi tutte purtroppo
le gare,
sono andati a tagliare sul cortometraggio.
Ecco, diciamo
male.
Frederick, senti parlare Ermanno Iocco, che ciao, è regista di cortometraggi. Ci ha prima raccontato un po' dei due suoi corti che ha fatto, un po' come sono nati, la storia, come ha sviluppato un po' le idee. Gli ho chiesto anche che cosa ne pensasse, questo lo chiedo anche a te, rispetto alle possibilità reali poi di emergere facendo questo tipo di attività, no? E quindi giustamente Ermanno mi raccontava che ci sono delle scuole estere in Italia, in realtà c'è poco dal punto di vista della formazione sul settore, che sicuramente forse iniziare a coltivarla come passione e poi vedere cosa succede, la strada forse più intelligente, passami il termine, nel senso che effettivamente è difficile trovare degli spazi. Il tuo punto di vista su questo qual è?
Allora, diciamo che negli ultimi 5-6 anni la situazione è un po' migliorata, ma nel senso dal punto di vista tecnologico, che con l'affermarsi ormai del digitale e con anche, diciamo, la possibilità di avere del materiale di ripresa video anche a costi abbastanza ridotti, quindi materiali di buona fattura, e la possibilità di utilizzare YouTube ormai come mezzo, diciamo, affermato di visione universale, questo ha fatto sì che appunto anche a livello, come dire, sia semiprofessionistico, sia a livello dilettantistico, a livello amatoriale, eccetera, c'è una grandissima possibilità di guadagnare visibilità. Con l'affermarsi anche dei social network, insomma, queste intrusioni, queste commissioni...
Non sminuisce, secondo te,
eccetera,
questa...
No, le possibilità sono sicuramente aumentate. Poi, se questo, diciamo, non sempre però la visibilità corrisponde a professionalità, nel senso che per arrivare, diciamo, poi a filmare le cose in effetti in una certa maniera, seguendo, diciamo, dei canoni di un certo livello, eccetera, in effetti ci vogliono delle scuole tecniche, ci vuole un apprendistato tecnico di un certo livello, e purtroppo da questo punto di vista siamo ancora, diciamo, fermi, nel senso che il centro di tutto rimane Roma, quindi se
concordi,
non si riesce a caratterizzare attorno alla produzione romana in generale, è difficile arrivare. Però ripeto, l'affermarsi del digitale e delle applicazioni relative, quindi anche sui cellulari, quindi comunque comincia a esserci una grande domanda di contenuti da diffondere sui cellulari, sull'iPad, eccetera, eccetera, questo si favorisce senz'altro.
Infatti prima parlavamo proprio del fatto...
Una decina d'anni fa.
Certo, parlavamo prima, Frederick, del fatto che appunto la possibilità di fare le produzioni a basso costo ha sicuramente, insomma, agevolato questa attività, no? Cosa che prima era abbastanza impensabile, aveva dei costi elevati.
Sì, ne so qualcosa, perché appunto ne ho fatte molte di produzioni a basso costo, quindi sì, posso confermare.
Certo. Credo che Nicola abbia una domanda.
Sì, la domanda che fare, che ti volevo chiedere, come è nata la passione per il cinema? Perché vedo che tu sei...
È un critico.
Chiedo cinematografico, giusto? Dimmi se sbaglio.
Sì,
come è nata questa passione per il cinema?
Beh, guarda, diciamo che è nata praticamente quando nel periodo in cui mi stavo laureando in storia contemporanea a Bologna, diciamo era latente, nel senso che io ho sempre amato, ho avuto una passione per i racconti, nel senso proprio del dispiegarsi delle storie, anche per questo appunto la passione della storia contemporanea, andare a, come dire, a intercettare delle storie mai sentite, mai viste, impossibili, eccetera. E quindi negli anni 90 poi ho iniziato, stando a Bologna, che è una città appunto dal punto di vista cinematografico molto ricettiva, c'è un famoso film, c'è un famoso, scusate, c'è una famosa sala cinematografica che è Lumière, che è sempre stata, diciamo, una sala d'essere per eccellenza in Italia. Quindi tutto questo ambiente, diciamo così, ha pian piano ha fermentato la mia passione cinematografica, e poi è diventata abbastanza inarrestabile. E uno dei primi cineasti che mi ha colpito in questo è stato Krzysztof Kieślowski, che forse ricorderete, insomma, La doppia vita di Veronica e la sua trilogia Film blu, Film bianco, Film rosso. Questi sono stati i primi. E poi ho riscoperto, insomma, tutto il resto. Una volta iniziato non mi sono più fermato, ecco.
Ok, un'ultima domanda abbiamo?
Sì,
vai.
Sì, Frederick, volevo chiederti, anzi due cose velocissime. Uno, ho chiesto prima a Rimano di raccontarci un episodio divertente, magari nella produzione di qualche cortometraggio, cioè ha raccontato una cosa simpatica che poi sentirai con il podcast. E quindi volevo capire se anche a te era capitata qualcosa di simpatico. Poi la tua visione, ovviamente da critico, di quello che sono attualmente registi di cortometraggi, cioè la tua impressione, ci sono delle buone personalità, quindi ci sono, insomma, delle persone con grande potenziale, oppure lo stai vedendo un po' piatto come ambito? Ovviamente poi ti invito a guardare i cortometraggi di Ermanno per dare anche un giudizio critico su questo.
Sì, l'episodio divertente, sì, ce ne sono stati molti, e uno in particolare che è capitato 5 anni fa, stavamo girando in notturna ad agosto un piccolo cortometraggio, diciamo una contaminazione, nel senso che era metà tra un cortometraggio e un videoclip musicale.
Uh-huh, sì.
E praticamente era una sera quasi ferragosto, quindi eravamo in pieno centro di Bari, ma era semideserta anche perché c'era una partita di calcio dell'Italia in quel momento, e che si giocava a Bari, tra l'altro. Sì, mentre giravamo fummo avvicinati da un soggetto, diciamo, che era del tutto ubriaco, che parlava in pesantissimo dialetto barese, che a tutti i costi, insomma, si avvicinò, non pensava che lo riprendessimo, quindi ci stava dicendo non mi riprendete.
Okay.
E poi, spiegata la produzione, in pratica voleva a tutti i costi fare una parte all'interno di quello che stavamo girando, e noi chiedendogli se lui avesse avuto dell'esperienza, eccetera, ovviamente molto spiritosamente, perché avevamo capito che era, comprendeva che era totalmente ubriaco, lui per tutta risposta, insomma, giustificò questo suo voler entrare nella produzione dicendo: no, ma io sono tutto marcato, che tradotto voleva dire che era vestito tutto con di marca, ecco, secondo lui
bene, il requisito fondamentale
è importantissimo.
Ermanno cerca personalità, questo certo. Può essere,
penso che a Bari ce ne siano parecchi,
perché la prima domanda non è come ti chiami, ma sei vestito.
Beh, dai, una cosa simpatica. Invece la visione un po' appunto dei registi di cortometraggi, qual è secondo te? Come stanno andando?
No, secondo me è abbastanza buona, nel senso che ho visto, diciamo, soprattutto a livello giovanile, oltre che ci sono ancora molti autori importanti che si cimentano nel cortometraggio, sì. Comunque anche attori che diciamo molto volentieri si ci mettono nei cortometraggi, ma a livello giovanile, ecco, ripetevo, su YouTube è possibile trovare tantissimi corti. Io ho partecipato anche ad alcuni, appunto, concorsi, quindi ho avuto modo di trovare veramente degli autori che sono sconosciuti al grande pubblico, ma che sono dotati di grande talento.
Perfetto.
E che appunto, siccome purtroppo per girare un lungometraggio ci vogliono molti mezzi, molte volte non si riesce, anche una produzione in digitale, anche piccola, comunque diciamo richiede sempre un esborso almeno per farla bene. Tra gli 80 e i 90 mila euro, quindi non è una cosa facile.
Chiaro. Infatti prima parlavamo anche dei
trovare
costi,
i giusti finanziamenti.
Grazie Frederick, noi Frederick, ti ringraziamo.
Ti aspettiamo in un'altra occasione, anche ospite di persona, se capita un giorno qua nei paraggi, qua a Perugia.
Così ci racconta anche il festival, no?
Si racconta da vivere. E ti ringraziamo. e buon lavoro da Chitico Cinematografico.
Grazie.
Va bene, grazie a
buon
voi.
Festival.
E buon festival.
Grazie, buon festival.
Ciao. Ok, aspettiamo poi presto in trasmissione, Fredrik, per contare il festival.
Assolutamente sì.
Passa la parola a Fabio.
Ok, allora, Daniele. Riprendiamo un po' il discorso degli allenamenti lì in Giappone. Come hai vissuto l'esperienza in Giappone? So che sei andato.
Sì, io oramai il tempo è trascorso, era il 2004 quando sono andato io, la palestra c'era stata lo scorso anno con degli altri ragazzi, io non sono potuto andare e niente, beh, logicamente...
È tutto diverso.
Ma
l'approccio,
sì,
la...
ma anche perché è totalmente diverso il mondo giapponese rispetto al mondo occidentale.
Italiano.
Sì. Beh, vivi un'altra realtà, ti trovi catapultato, diciamo, in un altro mondo, dai, altri modi di fare, altre tipologie di cibo che non è da sottovalutare nella dieta di un atleta, specie per chi come me mangia pochissime cose.
Quindi
insomma,
sicuro non ti piace.
Sicuramente no.
Okay. No, ti voglio dire, dimmi Fabio se non la può andare bene, in conto, no? Perché che è rimasto impresso, oppure la teta, parlavamo prima di musicisti,
sì, a livello agonistico,
a cui fai riferimento, anche te se c'è uno...
A chi ti ispiri, un atleta in particolare che è il tuo idolo, che credi che un giorno vorrei essere come lui?
Ma guarda, ti dico...
È un incontro che ti è rimasto, non so...
Allora, io sono come età agonistica, diciamo, sulla via del tramonto, sto come età agonistica senior. Infatti da un paio di anni ho la possibilità di fare le gare veterani nella mia categoria età, che è 30-35 anni, dei quali ho rappresentato l'Italia per due volte ai mondiali. E diciamo, ecco, sarà una nuova giovinezza, anche perché io la mia vita agonistica l'ho fermata a 25 anni dopo due interventi alle ginocchia, quindi lì ho tirato no, la cintura non si appende mai, la cintura nera, però diciamo mi sono dedicato più all'attività di insegnamento, mi sono allenato da amatore.
Ok.
Però poi ecco, un paio di anni fa, allo scadere dei 30 anni, avevo la possibilità di entrare nel giro dei veterani, insomma, ecco, che sono peraltro quasi tutti insegnanti, comunque è logico quando uno si approccia alle gare anche in un'età che era 30-35 anni, per poi andare avanti anche gli anni poi sono di 5 in 5, è logico che comunque un po' il livello si alza, anche se si alza un po', si abbassa un po' il discorso di preparazione fisica, perché... Comunque è logico quando...
Il recupero dell'atleta è diverso.
Esatto, ma è anche diverso la tipologia di preparazione. Quando tu arrivi comunque a far giù da 30 anni, a meno che non lo fai da professionista, e in Italia farlo da professionista significa che tu sei in un corpo armato, quindi o nel gruppo sportivo dei carabinieri, o polizia, o fiamme gialle, fiamme azzurre, che prendono l'elite. E quindi a 30 anni quindi o smettono, oppure stanno ancora tirando per l'obiettivo, per il sogno olimpico. E è difficile perché comunque tu lavori 8 ore al giorno, quando esci da lavoro alle 6:30, 6, 7, quello che è, dopo una giornata di lavoro
intenso,
cambiarti, andare in palestra, riallenarti 2 ore, cioè è una cosa, anche perché comunque poi
per il fisico
fisico, mentale, comunque vieni sottoposto,
però scarica
sì tanto. Però vieni sottoposto, perché non è come si dice, l'allenamento che tu fai in una palestra, come può essere una palestra di fitness dove io vado per tenermi in forma, quindi posso andare là, prendere il pesetto, fare 2:20 alzate alla sbarra, posso, però tanto so che quell'allenamento mi porta solo al mio benessere fisico. Questo è un
lì
discorso.
È un obiettivo, tu dici, lui è un obiettivo a medio-lungo termine.
Il mio allenamento è propedeutico a, quindi io so che io mi alleno in funzione di quel
gesto,
di quell'evento agonistico. E quindi il mio allenamento, oltre a essere tra virgolette stressante mentalmente, deve essere anche finalizzato a quel, come dici tu, gesto tecnico, al potenziamento. Comunque mi deve dare
un risultato ben più ampio,
che non è quello del tornare in forma, del
sentirmi bene. Ecco, per la spiaggia, per,
esatto.
Per la prova postura.
Per la tartaruga. Ecco. Ma un judoka, cioè, che secondo te è più forte? Cioè, a vario paro europeo, mondiale, Beh, qualche nome, eh.
Beh, a livello mondiale ce ne stanno tanti, ti dicevo, in particolare nell'est c'è Zantaraglia, che è un ucraino in grado di fare dei gesti tecnici assurdi veramente, di una gommosità fisica, plasticità.
Anni?
Lui credo che abbia 26 anni.
Invece in Italia come siamo qua?
Allora, in Italia adesso infatti sta arrivando alla fine la corsa per la qualificazione olimpica. Abbiamo una ragazza molto forte che è del 1994 di Roma, che si chiama Odette Giuffrida, e è tra le prime 13 al mondo nella ranking list. Cavolo. Poi c'è una ragazza di colore che è nella regina categoria meno 63 kg, Edwige Gwend, che è nelle prime 7. Loro sono le più indiziate a un eventuale tra i primi 5 alle Olimpiadi. Poi ci sono tanti altri ragazzi, sia più esperti, ma per esperti ti parlo ad esempio Elio Verde, che ha fatto quinto alle ultime Olimpiadi, è del 1988, e sotto a un ragazzo di 21 anni che lo sta incalzando nella corsa olimpica. Anche perché la corsa olimpica come avviene? Tu fai un range di gare nei 4 anni, ogni gara ti dà un punteggio che ti fa salire nella ranking list. Nella ranking list ci sono tot posti, adesso quota continentale, quota nazionale, via dicendo, non ti sto a spiegare tutto. E però se ne qualifica uno per nazione, quindi quello più in alto si qualifica, chi ha più punti si qualifica. E c'è sto ragazzo torinese che gli sta incalzando, ma in Italia ci sono...
Un buon livello comunque c'è, diciamo.
Allora, sicuramente rispetto a 20 anni fa, a livello di risultati, di prestazioni internazionali, siamo in calo.
Ah, ok.
Perché ricorda le vecchie Olimpiadi, comunque l'Italia si portava a casa almeno un paio di medaglie, 3 medaglie, e questa è un'inversione di tendenza che c'è stata circa 12 anni fa, ma mi ricordo, mi viene in mente Ilenia Scapin, Girolamo Giovinazzo, tutta gente che arrivava, Pino Maddaloni, cioè tutta gente che portava a casa medaglie. Ora ci dobbiamo accontentare, tra virgolette, 8 anni fa l'oro di Giulia Quintavalle,
sì,
e 4 anni fa il bronzo di Salva Forciniti, insomma, e un quinto posto e un settimo. Quindi capisci che rispetto alle vecchie glorie siamo calati anche a livello di risultati ai mondiali. Però ci stanno queste...
Secondo te come mai?
Come mai? Il lavoro...
Tento un attimo, pensaci, sì, metto a musica.
Vai.
Così ci pensi e quando ritorniamo
ne parliamo.
Anzi, però una proposta a tutti i nostri ospiti. Pensate a dei domande, se avete voi, delle domande da fare voi. Se avete qualche curiosità o qualcosa che...
Fate voi le interviste a...
No, tu hai una curiosità su quanto metà.
Fate una domanda da...
Se ce l'avete, se no andiamo noi. Però scambiate domande, se avete fare voi, curiosità fare voi. Così...
animiamo.
Certo.
Dai, cominciamo ancora di più. Allora, dimmi se va bene.
Andremo con...
Prima di entro in ci siamo a mettere una tua canzone. A costo di...
Lo stiamo facendo soffrire.
Sì. No, lo vediamo proprio sofferente.
In realtà stiamo salvando gli ascoltatori.
No. Mi piacerebbe far sentire la musica tua, perché ci sono anche il CD, ma purtroppo c'è qualche difficoltà.
Il sito web parte in automatico il primo pezzo dell'album, e quindi basta cliccare.
Adesso, mentre ascolto la canzone, cerchiamo il sito, così forse ce la facciamo. Il Gabù è picco a stella senza cielo. A dopo.
Altri si allungano, vorrebbero tenere
Eccoci qua, dopo questa bella canzone di Gabù e Picco a Stella San Giacomo, canzone un po' vecchia.
Nel mentre, nella...
intanto
nella song break il nostro mitico Cappellaio Matto
si investe, ce l'abbiamo fatta, ci è arrivato anche qui, siamo a completo.
Sono
adesso
a chiudere la puntata, si può
allora dire. Ti ho detto allora, chitarrista jazz, corto metraggio e
sportivo slash giuroca. Giornalista
quindi adesso la sua parola allora Silvio e Fabio per qualche domanda. Se hanno la nostra, se no passo la parola a Fiume.
Allora, lui ecco, aveva una risposta in caldo.
È vero, c'hai ragione, grande.
Ricordate Fabio.
Poi ognuno si farà una domanda.
Un'autodomanda.
Un'autodomanda e poi la farà.
La domanda era. Non c'è Fabio, un attimo, domanda.
La domanda era?
Te la ricordi tu? A posto, benissimo.
No, credo parlando sull'agonismo.
Esattamente, a livello mondiale.
Ah, mondiale, mi hai chiesto perché il calo. Beh, perché il calo? Perché un po' magari è fisiologico.
Rispetto ai risultati di prima, diciamo.
Certo, perché è fisiologico, perché comunque ci sono dei cicli e i cicli sono destinati a finire e non sempre chi è sotto è in grado di ereditare il manto di chi veniva prima. Però magari nelle altre nazioni si fa un lavoro un po' più certosino, a parte alla base, quindi a monte scuola, diciamo. Di quello che dicevamo prima, il percorso scolastico, il percorso formativo di un atleta è differente dal percorso formativo in Italia. Un po' magari anche nel professionismo, il nostro è uno sport che ha mille sfaccettature, il calo peso, la preparazione fisica, noi dobbiamo ricordarci che è come la box, ci sono le categorie di peso. Tanti atleti prima della gara si trovano a dover calare il peso, quindi anche lì
il taglio del peso, tu mi dici.
Esatto, io stesso tre settimane fa mi sono ritrovato a dover calare 4 kg prima di una gara. Quindi
il tempo di calamento chili è un casino, ma poi puoi andare avanti.
Poi anche c'è un calo di forze, di
esatto,
forza.
Devi essere in grado di fare questo del calo peso, è una problematica, diciamo, fare un calo peso senza perdere massa muscolare, farlo logicamente nella legalità. Senza poi ricorrere, come purtroppo qualcuno fa, ma come in tantissimi sport, a diuretici e cose varie. E diciamo un po' anche il discorso del lavoro certosino, il lavoro con un preparatore fisico adeguato, una preparazione fisica adeguata, un percorso tecnico differente. Insomma, ci sono tante, tantissime sfaccettature di questo problema. Ora la Commissione Nazionale sta facendo dei lavori, affidandoci anche ad altri collaboratori, insomma, piano piano speriamo di tornare in auge. Se mi consentite, vorrei salutare i ragazzi del Sakura che mi stanno whatsappando, che ci stanno ascoltando alla radio. Sta piacendo, quindi
salutiamo i ragazzi.
Bene, bene.
Abbiamo commenti a caldo.
No, nessuno.
Qualcuno vuole fare qualche cortometraggio?
Beh, ho un ragazzo che piace fare foto, video, quindi
la passione della foto è un po' comune, un po'.
Abbiamo
un
po' tutti, sì. Mischiato e vai.
Io stesso, le classiche un foto amatore, quindi facciamo un po' tutto.
Vabbè. Tornando cortometraggio.
Sì, io volevo chiedere ultima cosa. Vai. Così. È ovvio che ha una passione, poi di solito questa passione è unita anche da una forte ambizione. E quindi volevo chiedere a Manno, il sogno del cassetto, cioè dove vuoi arrivare? Cosa ti piacerebbe fare?
Beh, no? Cortometraggio.
A fare un milione di visualizzazioni su YouTube.
Ah, si può.
Assumi cinese.
Si può.
Assumi cinese è bella soluzione. Simone.
Bello.
No, è...
Progetto, quello che magari stai...
Vincere un festival di un cortometraggio italiano mi piacerebbe.
Italiano.
Anche internazionale, perché no? Mandare cortometraggi all'estero per poi essere.
Beh, poi vincere sarebbe lineare, un sogno. Concreto,
un io dico mai smettere di sognare, quindi penso sia un sogno.
Realizzabile, io direi realizzabile.
Se non realizzabile, comunque è un sogno.
Ma se fossi fa conto esista di un film, no?
Sì.
E quel film dovrebbe diventare un cortometraggio. Qual è il film che ti piacerebbe far diventare un cortometraggio?
Ah,
sicuramente 8 e mezzo di Fellini.
Ok.
Invece chi tireresti dentro su un cortometraggio? Quali personaggi?
Attori
che secondo te possono far la differenza?
A me piace molto Tony Servillo, che è il migliore attore italiano sicuramente, e come donna, la Sofia Loren sicuramente è tra le migliori. Ha anche fatto cortometraggi, secondo me la migliore in assoluto.
si può dire che sei molto sul classico, diciamo.
Infatti,
molto...
sì, non si può non essere d'accordo. Assolutamente non si
può. Bisogna essere classici. Qui.
Comunque, cosa stai preparando ora invece per essere più
poi con altri contatti? Cioè,
sì, io ho una pagina su YouTube, Ermanno Iocco, potete trovare, dove ho tutti i miei video e dove continuerò a fare video.
Okay.
Sto preparando un video, un cortometraggio corto, che chiamerò Paranoia Bilaterale. Poi dopodiché devo
perché
fare
i titoli, ragazzi, sono complimenti perché sono
è positivo, ecco, un regista positivo.
Bisogna vedere il positivo.
Ma quasi no, il positivo. Il positivo nel negativo.
Il positivo nel negativo.
Esatto, sì. Vabbè, dacci qualche anticipazione,
No, poi sto preparando, vorrei fare un videoclip di un gruppo emergente abruzzese.
Infatti.
Che si chiamano gli Olotropica e spero di poter finire entro quest'anno.
Insomma. Comunque su YouTube possiamo trovare...
Su YouTube trovate
comunque,
tutto.
Ermanno Iocco, la sì. pagina. Okay.
Saluto anch'io tutti... tutta la troupe che mi sta sentendo adesso.
E l'alter ego.
E l'alter ego Gianluca Facchini, che è un personaggio.
Quando vuoi aspettiamo.
Possiamo venire anche in due,
secondo me.
Anche con tutta la troupe.
Ma sì, tanto
magari ci facciamo raccontare questo sogno nel cassetto, come si sta realizzando concretamente.
Certo, sì.
Sì, una domanda sul jazz.
Sì, sul jazz proprio, sì, tra tutti i vari generi, come mai proprio il jazz?
E l'abbiamo
già detto prima,
è una coincidenza.
Invece il sogno nel cassetto o parlano di sogni?
Non so, il mio sogno era la cancellazione di YouTube, però credo che non...
La cancellazione di YouTube?
Sto scherzando perché volevo fare uno scherzo polemico a lui. No, il sogno nel cassetto sarebbe incontrare un giorno... cosa che non è stata fatta grazie ai nostri amici di Umbria Jazz, io torno sempre a te, è incontrare
lui è ambasciatore di Umbria Jazz oggi,
il nostro ambasciatore, no, è incontrare Wayne Shorter, perché io ho scritto un disco proprio appositamente per lui che sta in un cassetto ben preciso, un giorno, spero presto perché è un po' anziano, di poterlo incontrare.
Vabbè, in bocca ai lupo e suoni più massi a Igiolo, quindi no, non enunciare.
E invece, oltre al libro, c'è qualche CD in preparazione?
C'è innanzitutto il nostro
qualche
tour,
album.
Sì, il nostro tour in Scozia a maggio. Stiamo andando col nuovo trio italiano con Davide Liberti e Ruben Bellavia in Scozia. E poi saremo in Olanda l'ultima settimana d'agosto. E qualcosa anche credo a Perugia da confermare. Se qualcuno nella nostra terra un giorno si darà qualcosa, e poi niente, un album da fare l'anno prossimo, sicuramente in cantiere c'è, e il tour degli Stati Uniti.
Un po' di impegni mondiali.
Meno che in Italia, diciamo, che ci difendiamo.
La sta bypassando l'Italia.
Insomma. Allora, Fabio,
allora io vorrei provare a chiamare Giuliano Baiocchi, che è il responsabile umbro per quanto riguarda la Xen. E vediamo se risponde.
Le provo a fare gli auguri, vai. Giuliano, giusto? Hai messo le voci?
Sì, sì.
Ecco, portiere e allenatore di calcio, peraltro.
Grande, ragazzi, ma è tutti oggi i compagni sì, con personale con
Giuliano, grande.
Vai, Fabio.
Giuliano, ciao, tutto bene?
Tutto bene.
Senti, guarda, adesso sei in diretta su Radiofonica.
.com,
esatto, www.radiofonica.com. E che stai facendo di bello? Sei qualche manifestazione? Tu sei sempre...
Sono stato a portare dei premi qui alla Grifus, che c'era un torneo di tennis per bambini organizzato da Fabio Valentini. E poi questa sera faremo la cena insieme a Avanti Tutta, che è praticamente...
La Ollus, no?
Ollus. Scusa che un attimino devo dire una cosa, Germano. Stasera
bellissimo.
È il bello della diretta.
Giuliano. Giuliano, ciao, sono Nicola, sempre da...
Ciao Nicola, un secondo solo, ma è che mi avete preso mentre stavo proprio.
Sì. Se vuoi ti chiamiamo in un'altra occasione.
Affetta il pane.
Ascolta, ti voglio dire che di che associazione è l'associazione vostra, di che si occupa e come si chiama? se mi stai ascoltando.
Sono in diretta, non posso parlare.
No, per
bellissimo, hai già parlato.
Bellissimo. Stasera, alle 8:30.
Anche noi alle 8:30 ti raggiungeremo.
Se vuoi, ti aspettiamo. In...
Come qui.
Ok, allora, Giuliano, di che associazione fai parte? Perché così un attimo chi ci ascolta.
Sono il presidente provinciale.
Ok.
L'Oxen, ente di promozione sportiva tra i più importanti d'Italia. Perfetto. Anche in Umbria vantiamo tantissime associazioni e società affiliate con noi, che facciamo tantissime attività sia sportive, sociali, culturali, ricreative e quant'altro, insomma.
Giuliano, perfetto. Ricorda l'8 al
sì, la manifestazione più
manifestazione
recente
che avete,
l'8 di tra l'altro fare le cose. Curiamo anche l'aggiornamento sia del personale sportivo, non sportivo e anche scolastico. L'8 di aprile presso la facoltà di scienze motorie faremo un corso di aggiornamento intitolato La posturologia al servizio dello sport. Il relatore è il professor Reale Luciano, che è il nostro della formazione a livello nazionale, nonché formatore sulla posturologia, visto che l'ente avrà un po' un accordo con scienze motorie.
Ok, quindi 8 di questo è 8 aprile, giusto? Mi hai detto
l'8 aprile, sì.
Sì, ma mi sa che è caduta Inia.
Tata.
Giuliano?
Pronto Giuliano? Ci senti?
Non ci senti più Giuliano.
Comunque facciamo così, gli aspettiamo Giuliano in trasmissione per parlare direttamente
per parlare direttamente.
C'è una manifestazione 8, qui a Perugia. L'8
di
qui a Perugia, giusto?
Io ho fatto tra l'altro
a posto oggi
con Luciano Reali la prima parte di questo corso di di ginnastica posturale. Sì. Molto bello, tra l'altro, è alla palestra Phoenix in via Magno Magnini 20 qua a Perugia. E niente, ecco, avremo molto presto occasioni di averlo
in trasmissione. Tanto Simone ci ha lanciato una bella
idea.
Sostituisco al conduttore.
Certo. Vai, mi fai il favore per così
ribaltiamo un po' i ruoli.
Anche perché manca poco, credo. Quindi,
ma no, qua 10 minuti abbiamo.
Però la mia domanda sarebbe stata quella di trovare un punto in comune fra le tre discipline in atto.
Bella domanda.
Che io che sono fra i due qua più giovani soci,
tutti siamo giovani.
Ho trovato abbastanza facilmente perché la musica è ha molte similitudini con la preparazione atletica.
Okay.
Ed è chiaramente finalizzata all'aspetto performante.
Occhi quattro, chiudiamo il film.
Ed è chiaramente finalizzata all'aspetto performante, perché studiare ore, quindi un monte ore totale per un'esibizione di 90 minuti, no? Che è quello che fa uno sportivo condensando il lavoro di mesi per una manifestazione. Mentre la cosa che accomuna purtroppo la musica jazz ai cortometraggi è la fatica immensa di produzioni in un mercato sostanzialmente inesistente, no? Che nel più delle volte, parlo per noi, autoalimenta se stesso.
Okay.
E quindi chiudo.
No, vai.
Proponendo quella che finalmente abbiamo trovato, fosse
esattamente
una canzone.
Guarda, se vuoi ti assumo ogni sabato.
Va bene, sì.
Però, cioè,
per fare il DJ.
Una pizza.
No, la pizza sempre. Il pezzo vai. Che poi è l'unico disponibile, tra l'altro, si presta maledettamente perché si chiama Hybrid Motivation.
Okay.
Ed è un pezzo che io ho scritto per andare a pescare quella che era la mia motivazione interiore rispetto alla mia attività artistica. Quindi scoprendo in realtà di essere un ibrido prestato alla musica con connessioni variopinte,
anche perché motivazione appunto deve essere a base di tutto, quindi
se non c'è il fattore economico,
quindi la mia domanda è: qual è la vostra motivazione che vi spinge, la vera motivazione interiore che vi spinge a
bella
la materia?
Grande Simone,
bella. Inizi tu.
Per me la ricerca di qualcosa di bello, perché penso che in questa vita abbastanza noiosa per certi versi, trovare qualcosa di veramente bello che faccia aprire gli occhi, nel senso del cortometraggio, ma anche le orecchie, perché la musica è importante nel cortometraggio, sia la cosa
la musica
che mi piace
giusta,
di più.
Musica può giusta, ottenere l'effetto...
Domanda che qui rispondiamo tutti,
dai. Osserva il cortometraggio... Certo. di una scena, di un, da un accento sì, in più sì, sì, sì. alla scena, gli attori.
È fondamentale, quindi per me la ricerca del bello è il top.
Io, guarda, mi hai fatto una domanda che io mi faccio spessissimo, che ogni tanto faccio anche ai ragazzi in palestra. Perché faccio judo? Faccio judo perché è una passione che ho dentro, come dicevo prima. Iniziato casualmente, è stata poi parte integrante della mia vita. Ed è una cosa che amo. Amo praticare il judo, amo andare in palestra, amo salire sul tappeto, amo incrociare le prese con i ragazzi della palestra, amo allenarmi, amo sudare con loro. E è una cosa che dopo tanti anni ho dentro. Quindi cos'è che mi spinge ad andare avanti? Mi spinge forse
la passione,
la voglia di migliorarmi, di crescere insieme per il mutuo benessere, come diceva Gigoro Cano, fondatore ed inventore del metodo judo. E è questo, ovviamente il trasmettere quello che io so, quel poco che so,
la passione
agli altri. Passione, il sapere, insomma, ai più piccoli, coinvolgimento. Noi abbiamo fortuna di avere un grandissimo gruppo di ragazzi di tutte le età e di tutte le cinture, ragazzi di 20 anni che iniziano da zero e che si trovano davanti un percorso più duro di chi magari inizia da bambino, perché si abitua a fare determinate cose e cresce con quelle cose. Iniziando da 20 anni magari è più difficile. Abbiamo ragazzi di 40 anni che iniziano, che sono cinture gialle, quindi iniziano da un paio di anni, e uno cerca di trasmettere questo amore, questa passione anche a loro.
Il domani che dico anche ai miei spy,
compagni di viaggio,
sì, quindi
okay.
a Fiumena e
io pensavo che fossero chiamati in causa, sono i portatori di passione. No, io concordo con l'ultimo intervento, nel senso che
poi anche tu hai una passione legata.
Sì, io ne ho tante, appunto. Però voglio dire, quello mi concordo con lui nel senso che comunque bisogna fare quello che ci piace fare, no? Quello che ci emoziona, e quindi nella vita di tutti i giorni trovare comunque spazi al di fuori del lavoro, di quello che dobbiamo fare tra virgolette per forza, con cose che comunque ci emozionano, quindi questo in generale, quindi la ricerca dell'emozione, un po' come la ricerca sì. del bello di Herman.
Ragazzi?
C'è che mi spinge a fare...
Vai. La
radio, tu sai bene, lo faccio perché mi piace, appunto vago di sfogo, eccetera. La musica un po' anche per me, perché mi fa star bene, è qualcosa che forse perché riesco a farla, dico sì, cavolo, almeno questa ci riesco, però mi fa star bene, mi sfoga, quindi ecco.
Credo che il punto più in comune di tutti sia quello di trasmettere se stessi tramite le varie cose che si fanno, e soprattutto le emozioni che si hanno dentro. Io lo vedo ad esempio con la clonterapia, lo vedo con la vita scout, diciamo, lo vedo con suonando la chitarra e magari componendo qualcosa, e quando compongo dipende molto dalle situazioni, dagli stati d'animo in cui mi trovo. Magari se sono super gasatissimo scrivo qualcosa che non è male, e se sono molto giù invece cambia tutto.
Ma mannaggia!
E quindi è tutto diverso.
Te Fabio?
Io mi rilaccio un po' a quello che diceva Daniele, trasmettere emozioni, passione, perché io lo faccio per lavoro, quindi il mio proprio è... Da quando apro gli occhi la mattina, mi alzo dal letto, fino alla sera quando mi addormento, che... La passione si riaccende sempre di continuo, e il coinvolgimento degli atleti è sempre ogni giorno maggiore, perché sono io che mi impegno e cerco di trasmettere a loro tutto il mio interesse verso, in questo caso, la kickboxing o le altre discipline che insegno qui a Perugia, insomma.
Io rispondo con il sorriso, che forse racchiude un po'
sorriso, no? Il sorriso, la determinazione, la voglia di emergere, sì. C'è sempre, c'è
assolutamente.
Tutto, un minuto metto solo. Tutto nel calore.
Poi vai, diciamo. La canzone
sì,
tua.
No, un minuto solo, perché la mia è quella di un po' da uomo ragno, cioè che ogni talento porta una grande responsabilità, nel senso modo posso pensare.
Hai visto come Spider-Man
grandi
grandi
poteri, grandi poteri, grandi responsabilità.
Che noi che siamo coinvolti tra virgolette non nel jazz proprio a livelli altissimi, ma nel mondo dello spettacolo, portare un contenuto anche a persone che sono più in difficoltà. Quindi noi con Davide Liberti siamo testimonial della donazione del sangue del Fratres, quindi insieme credo a, come dicevo a lui prima, a Fiona May e Dolce Nera, proprio i mondi opposti. Lavoriamo con le associazioni della lotta contro la leucemia per bambini e i bambini autistici col Valdarno Jazz Festival, quindi saluto tutti queste persone.
Assolutamente. Un saluto anche da parte nostra,
assolutamente, chiaramente. Assolutamente. Viva la solidarietà sempre comunque.
Esattamente.
Sentiamo la canzone musica?
A questo punto
per proviamo. Vai,
ci abbiamo fatta, quindi
ascoltatori riunitevi.
Udite, udite.
eccoci qua, siamo sottofondo perché
non l'avete finita,
è rilassante,
non l'avete finita, però è bella.
L'avete tagliata,
è un'ottima canzone.
Colpa di Unga Jazz, non c'entro niente.
Era arrabbiato Nusma, ma adesso perché c'è il suo di
battaglia. Infatti, non la sa, guarda, gli ultimi. Da, chiedo un giudizio a un musicista, sì, best, perché io.
Dirò, il jazz è particolare perché forse a differenza di tutti i generi con cui ho suonato, la struttura, se c'è una struttura del jazz, non sono mai riuscito a comprendere. È una cosa di che mi è un po' un mistero.
E qui casca l'asino.
Vai.
Sì. Perché?
Perché in realtà è il pensiero. Cioè, scusa, sentirmi, sì, sì. È un pensiero sbagliato, nel senso che il jazz ha comunque strutture ben precise. Su cui poi improvvisi su una data, quindi è proprio la percezione.
Ma te a ricominciare a tre, se mai andato?
Ma un mio carissimo amico
Fabio?
Sì, ciao Fabio.
E aspettiamo anche lui in trasmissione.
Fanno proprio tutto l'anno delle jam session, da paura.
Sì, sì, no, la programmazione è ricchissima, sì.
Poi finiamo
li con... mangi. Vabbè, e ascolti, scusa. Buona musica,
assolutamente sì.
Qual è il pezzo jazz che ti piace il buongiorno suonare?
Un pezzo jazz, un quello che deciderò di suonare, per fortuna.
Però di qualche no, qualcuno anche famoso, non so, che ti piace. Aspetta, il buongiorno.
Formuliamola così, magari un pezzo jazz che preferiresti fosse stato.
Beh, Gun, vabbè, io sono.
Ah, questo è bellissimo. Questo è
bellissimo. Lui è più esperto di musica, quindi ha tradotto
penso...
in.
Questa è dura, però.
Dopo c'è un'altra io.
Questa è veramente durissima. E dico Infantize di Wayne Shorter.
Ok.
Allora, Fabio, mai l'ultima... dedicato un pezzo vai, jazz? Giusto.
No, sono io che dedico a parecchie persone.
La storia del musicista. Dedica ma non viene mai dedicato.
Vabbè, non so,
esatto.
Prima poi qualcuno dedichi, ti dedica anche un pezzo jazz.
Assolutamente sì.
Dai, non farsi il verso un giorno.
Tu sei pezzo jazz mi piacerebbe farlo un giorno.
No, un giorno lo dedichi a Simone.
Perfetto.
Va bene, tu pensa al pezzo.
Come no, siete ragazzi del gruppo.
Vabbè, siamo arrivati alla fine, sì, proprio 17 precisi. Ma prima di salutarci, facciamo un giro ricordando, parlando di lei, che hanno contatti e sì, ci sono eventi, no? Che guardano, quindi mettiamo da Daniele.
Sì, allora, noi contatto su Facebook ci trovate come Sakura Perugia, oppure come persona o come fanpage è Sakura Ponte San Giovanni. E come eventi possiamo segnalare, oramai sarà per fine maggio, il saggio di fine anno, che sarà tra virgolette l'evento.
Tanto
di...
quella porta a Sara fa un po' per
cioè, c'è il fantasma dietro,
perché poeta non ne può più,
che sarà il saggio di fine anno conclusivo con che facciamo in concomitanza con le nostre cugine della ginnastica artistica con cui condividiamo la palestra.
Quante volte vi allenate? Quante settimane? Così se qualcuno vuole venire a vedervi da voi.
Allora, noi ci alleniamo il martedì e il giovedì, diciamo dalle 18 alle 19 per quanto riguarda i bambini dai 4-5 anni fino ai 10, diciamo dai 10 ai 15 si allenano sempre martedì e giovedì dalle 19 alle 20 e gli adulti dalle 20 alle 22 sempre martedì e giovedì. Poi come dicevo prima c'è anche il venerdì per il corso adulti per chi vuole.
Quindi Sakura Giuro Ponte San Giovanni,
sì, oppure Sakura Perugia su Facebook.
Perfetto. Simone, ricordiamo ancora,
sì,
vai.
Sì, no, è Simone Gubbiotti su Facebook, insomma, dove pare, non sono tecnologicissimo. Gli appuntamenti 30 giugno No Borders a Gubbio, il 1 di luglio siamo al Santa Pollinare, ciao Santa Pollinare, Marciano. Il 2 di luglio a Rieti per i bambini malati di leucemia e il 5 luglio al Valdarno Jazz Festival.
Quindi un'estate piena.
Non moltissimo, però insomma
abbastanza.
Sì.
Ricordiamo anche ancora il CD.
Il CD è Resilience.time Records, per chi faccia l'appello marketing.
Vai.
Come sempre, io sono un patito di marketing. Per coloro che acquistano insomma, l'album, i proventi sono devoluti all'Associazione Italiana per la Lotta contro il Cancro. Quindi
acquistando.
Se volete comprarlo, insomma, ecco.
Fate un'opera buona.
Su Amazon lo troviamo?
No, Amazon, iTunes, sì, portali, tutte queste cose moderne, sì.
Ok, anche su YouTube si può scaricare?
No, su YouTube no, fortunatamente no.
Ah, ma perché tu hai ragione? Scusa, conto YouTube. Scusa.
Già Spotify, esatto. Ci ha azzeppato.
A posto. Scusa, non ci pensavo su YouTube. Ho proprio il sito sbagliato. Grazie Simone. Vai, Emanuele invece, vai.
Io come ossimoro, rispetto a Simone,
vai.
Mi trovate su YouTube, Emanuele Iocco, non ho soltanto cose pesanti, ci sono anche cose divertenti, quindi...
per farvi due risate, quindi Ermano Iocco su YouTube.
E dove sta, Nicolati, un cortometraggio su noi mentre facciamo una trasmissione radiofonica?
Assolutamente, invece.
Tanto gli attori ce l'hai, ce n'hai quattro.
Sì, sono quattro belli. C'è da lavorare.
Del tipo il dietro le quinte.
Bei tosti, radiofonico. Invece, figlio, devi ricordare una cosa.
Allora, ci vediamo il 7 maggio. Vai. Anzi, ci sentiamo il 7 maggio. Questa volta la passione che affrontiamo e percorriamo sarà la scrittura. Poi non vi anticiperò
per la rubrica.
Più in là, per la rubrica, non la rubrichetta.
Ho fatto per una volta.
Perfetto. E per i contatti, la pagina Facebook è Filomena Italiano, oppure la mail italiano.filomena@libero.it se avete passioni da voler affrontare insieme.
Oppure sono Bebeca Canico Bovini o su quella di
Silvestre Sadiku.
La tua su
la mia è Lorenzo Berrettoni.
O di Fabio Corsetti. Fabio Corsetti. Sapete le passioni.
Fabio Boxing, Fabio Kickboxing.
Che affrontiamo appunto in questa nuova rubrica. Grazie, okay, perché è andata bene. Quindi direi appuntamento il 7 maggio.
Ok, con grazie.
La mia scrittura. Grazie Ermanno.
Grazie, grazie a voi.
E buon cortometraggio.
Grazie mille.
Noi fai le piume lavanderie e cambia.
Lo invito io ufficialmente.
Vai, vai, vai.
Esattamente.
Lo invito io a Rieti.
Ok.
Per la nostra situazione, penso voglio dire che Lorenzo Berrettoni ha la voce più sexy della radio.
Addirittura
parla poco, però
mi raccomando, rimani in teista. Grande Simone e forza Sicilia. Grazie, Daniele.
Grazie a voi. Complimenti per la trasmissione.
Grazie mille. Io saluto come sempre con un hashtag, ovvero The Radiofonica Ghost.
Mi piace questo, mi piace molto anche su grazie Silvestre. Vai, dai qualche appuntamento musicale anche tu?
Io sì, però c'è tempo ancora il 29 aprile in cui vi aspettiamo ai chioschi di Passignano.
Perfetto, cioè, grazie a Fabio.
Grazie
ricordai
a tutti
qualche,
voi,
qualche evento?
No, io per il momento no.
Sei a posto,
grazie Nicola, chiaramente.
Noi ci siamo lunedì prossimo con Ugeo e il mio amico Federico per la puntata di Radio Sport, dove parliamo di doping in maniera generale, però di questo.
I sette cervelli
vengono il 23 aprile. Dietro però conferma che insomma vi darò la prossima settimana, perché domani il 9 non posso venire a causa impegni, quindi speriamo che di avere il 23 aprile qui a Radiofonica.
Esattamente.
E che stavolta non
sicuramente
sia
Luca,
insomma, quindi poi seguiteci in maniera assolutamente numerosa. Quindi lunedì prossimo con Arriva lo Sport dai 22:30, dai 20:30, scusate, dai 22, e poi sabato prossimo sempre dai 15:17 con Siamo alla frutta.
La frutta.
Buon sabato, buon weekend.
Buon sabato, buona domenica,
fatti
buon
bravi.
Weekend. Domani, buona serata soprattutto.
Bravo, buon sabato
ricordo,
sera.
Domani sera c'è WrestleMania, ricorda.
Grande.
Quindi buone botte, diciamo.
Qualche due pronostici a voi, dai.
Reigns vincitore e anche Ambrose. AJ Styles anche.
E Undertaker?
È difficile.
Va bene, ok. Hai una, domani sera hai una. Tutti avanti a te.
Siamo alla frutta, a proposito.
E come diciamo, un certo Mauricio Mosso, secondo me si gioca anche a pallone. Buon pallone a tutti. Ciao ragazzi e a lunedì prossimo. Ciao ancora.
Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.